Chiniamo i capi. Signore Gesù, ti siamo grati stamattina per l'opportunità di venire nella tua presenza e in questo tempo di comunione e sedere qui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ora, Signore, preghiamo che tu continuerai ad essere con noi mentre parleremo di te. Possano i nostri cuori essere pieni di gioia mentre guardiamo la tua parola e le tue promesse per noi. Benedici il nostro pastore, i nostri associati, tutti i fratelli e le sorelle che vengono qui ad incontrarci e congregarsi qui in questo piccolo posto che abbiamo designato come luogo di incontro per te, e preghiamo che tu ci benedirai in tutto quello che faremo durante il giorno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ho ricevuto il tuo libro, fratello. Questo per me è in un certo modo un piccolo sollievo, solo un po'. Ho tenuto i servizi qui dietro, i colloqui. Dovevo tenere i colloqui oppure o prendere e rispondere alle domande. Quasi tutto quello che è arrivato stamattina sono state visioni. E io ho in un certo modo dovuto... Ho detto a Billy, se il fratello Neville non fosse troppo indaffarato, avrei preso questo mucchio di domande e corso qui, per così dire, a dare un po' di sollievo alla mia mente. E in un certo modo mi butta giù come quelle visioni sono, ma le persone sono state aiutate. È questo che conta. L'importante è che fossero aiutate. Quella è la cosa bella. È così? Allora li riprenderò un po' prima oggi pomeriggio, in modo da poter iniziare oggi pomeriggio su quelle speciali, i colloqui. Ora, stamattina siamo felici di vedere i nostri amici. Ora, questo non imputatelo a Billy, quindi allora lui doveva comunicare alle persone se avessi continuato a rispondere a queste domande. Ho pensato che mi avrebbe dato un'ora o qualcosa per rispondere alle domande. Alcuni dei miei non mi piace interrompere, mi piace metterci una pietra sopra, vedete? Allora queste domande e così via, a me piace proprio dire, io l'ho terminato, ho troppo a cui pensare, mi rende nervoso e non voglio essere nervoso per alcunché. Io andrò a casa in gloria uno di questi giorni. Un mio vecchio amico mi ha detto un paio di giorni fa, ha detto, sto diventando così stanco di vivere in una valigia. Ho detto, caro fratello, voglio dirti qualcosa, sono nostalgico, sono stato nostalgico per 20 anni e non ho una casa in cui andare, vedete? È vero. È una brutta cosa da dire. Potrei sedermi e piangere per andare a casa da qualche parte. Non ho una casa in cui andare. Ovunque vada, non posso rimanerci che pochi giorni. Sono pronto ad andare da qualche altra parte. Io proprio sono stato in quel modo. Io sono nato in quel modo. Mia moglie mi chiama 20 agitati. Io proprio sono qui e là, ed è una terribile condizione in cui trovarsi, ma immagino che dovevo essere in quel modo per il mio ministero. Ma molti di voi ammirano ebbene, noi ammiriamo il fare qualsiasi cosa per Dio, ma voi mai... Ora, siamo solo un gruppo di gente di casa stamattina, vedete, ma sono nostalgico, voglio andare a casa e non so dove andare. Dite, che ne di andare in Arizona. La tua famiglia è là. Sto bene per 2 o 3 giorni e devo andare da qualche altra parte. E vado là e poi sto bene là per 2 o 3 giorni e devo andare da qualche altra parte. Quindi proprio non c'è una casa in cui andare e sono nostalgico. Ebbene, una casa c'è. Io andrò in quella un giorno, ma prima devo aiutare voi, vedete? Ecco perché cosa sono qui, è per aiutare voi. E finché non arriverà quel momento, finché non potrò più aiutarvi, allora io vorrò andare a casa. Allora vorrò davvero andare a casa. Ma c'è un luogo da qualche parte che mi piacerà così tanto che non vorrò tornare indietro. Lascerò Jeffersonville, me ne andrò per alcune settimane, ho voglia di ritornare. Vado in Arizona, penso sia meraviglioso, ho voglia di ritornare. Vado da qualche altra parte, ho voglia di ritornare. E vengo qui, vado là e io poi penso che ho voglia di venire qui. Arrivo qui, sto qui solo per pochi giorni e vedo tutti voi. Ho voglia di andare da qualche altra parte. Vedete, ho i miei figli sparsi in tutto il mondo e io, quelli che ho generato per Cristo ed io, allora non ho alcuna casa. Voglio riunirli tutti insieme uno di questi giorni. Vedete, il Padre lo farà. E poi noi avremo una casa dove non dovremo più girovagare da una parte all'altra. Vedete, ci si stanca di vagare e nessun posto in cui stare. E consiglierei a chiunque di non essere mai un girovago, vedete, a meno che sia qualche tipo di ministero che vi chiama in quella direzione. Perché io darei proprio di tutto stamattina se avessi un posto qui sulla terra in cui potesse andare e dire questa è casa. Io se l'avessi darei $1,000,000 se avessi un luogo per cui potessi dire ragazzi mi piace proprio tanto, non voglio più lasciarlo, io darei qualsiasi cosa, ma io non riesco a trovarlo. Sono qualcosa di simile a quello che era Abramo. Sto cercando una città, vedete? Non riesco a trovarla, ma so che c'è. Ma di certo non riesco ad adattarmi in nessun determinato luogo su questa terra. Proprio non sembra come brave persone, bei posti. E venite qui, è troppo bagnato. Uscite là, è troppo secco. Salite qui, è troppo freddo. Scendete là, c'è troppo caldo, vedete? E voi non c'è luogo, ciò non è proprio casa. Non voglio occupare il tempo piangendo sulla vostra spalla, ma sono... Ebbene, siamo grati al Signore. Amen. Siate grati per ogni cosa. Sono così perché sono così. Dio mi ha fatto quello che sono e non posso essere altro se non quello che Egli mi ha reso, malinconico. E quel tipo di cose mi dicono che bisogna che io sia in quel modo per essere l'aiuto che Egli mi ha mandato qui per essere. E voglio essere quel tipo di persona. Se quello è il modo in cui dovevo essere, ecco quello che voglio essere. Qualsiasi cosa sia la volontà del regno di Dio o la volontà di Dio, ecco quello che voglio essere. Ora, preghiamo ancora. Signore Gesù, queste domande si trovano davanti a noi qui, Padre. Io non posso rispondere ad esse, Signore. Io sono insufficiente per queste domande, ma so che Tu sei onnisufficiente perché stanno sul cuore delle persone. Usami, Signore, per alleviare le loro oppressioni. Non vorrai, Padre? Lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora inizieremo su... Immagino che non stiano registrando questo, quindi è solo un... Va tutto bene, immagino. Ora, l'unica cosa che... Il motivo per cui mi preoccupo delle domande, c'è sempre una cosa carina, una cosa urgente, piuttosto, che mi innervosisce sempre, cioè rispondere alla domanda su matrimonio e divorzio. Oh, mai! Le chiamate al telefono, le lettere, e un fratello si è avvolto in una coperta ed è rimasto seduto sul mio portico dalle 12 fino alla luce del giorno il mattino successivo. I ministri chiamano da ovunque, sposati due o tre volte tutto. Ministri, voglio chiedervi qualcosa. Ne ho diverse ancora qui dentro, lo so. Non le ho esaminate, ma ce ne sono svariate qui dentro di quelle ancora. Ricordate solo questo, per voi gente che siete sposati e divorziati e risposati, promettetemi una cosa, vedete? Avete riposto in me la vostra fiducia. Io immagino che questo non sia registrato. Io non... Voi avete... Mi credete essere vostro profeta mandato da Dio, vostro servitore? Allora prendete la mia parola su questo. Lo farete? Proseguite a vivere proprio come siete. Non cercate di fare qualcosa di simile a ciò, ma vivete, andate solo avanti, vivete proprio felici. Siete salvati. Se siete cristiani, proseguite vivendo per Cristo. Egli aveva un motivo per cui salvarvi. Ora, quando tornerò, se piace al Signore, ve lo spiegherò nella Bibbia. Vedete? E non siate preoccupati. Molti uomini mi hanno detto, ebbene, amo mia moglie, ma dovrò proprio lasciarla. Io non voglio mancare al rapimento. Non fatelo. Rimanete proprio come siete finché mi sentirete di nuovo, vedete, su questo argomento. Allora, quando io non posso spiegarlo in 10 o 15 minuti, servirà del tempo per spiegarlo, perché deve essere la Scrittura, deve essere il così, dice il Signore. Se non lo è, non è corretto. Conosco queste domande che disse qui Gesù: se un uomo manda via sua moglie e sposa un'altra, eccetto il caso di fornicazione, commette adulterio. Chiunque sposa colei che è mandata via vive in adulterio. Queste cose, egli aveva un motivo per dirlo. Egli era Dio, quella è la sua parola. Ora torniamo al principio e troviamo cosa significa tutto ciò, vedete? Poi lo menzioneremo, ma finché non lo faremo, continuate proprio come siete ora, proprio come avete sempre fatto se siete dei cristiani. Se siete una coppia cristiana e siete sposati, avete dei figli e cose del genere, dei piccoli legami che vi vincolano, ora non lasciate vostra moglie o vostro marito, non fatelo! Vedete? Aspettate di sentirmi ancora sull'argomento. Me lo prometterete? Alzate la mano. Ora avete avuto fiducia in me per credermi. Ora voi mi avete creduto finora. Ora credetemi ancora un po' di più sull'argomento. Ora vediamo, ne ho alcune molto valide qui stamattina, alcune. Tutti quelli che andranno nella sposa dovranno vivere entro 1500 miglia dal tabernacolo, credo di averla tenuta ancora domenica scorsa, dovrò proprio prenderle e usarle come posso. 1500 miglia dal tabernacolo, come sembra sul nastro numero 2 della futura dimora della sposa. Ho sempre pensato che la sposa uscisse da ogni parte del mondo nel periodo del rapimento. Mi sbaglio? No, mio caro amico, non ti sbagli, hai ragione. Ora, se ho detto qualcosa nel corso del nastro che ti porterebbe a credere, ora non ho, queste sono tutte nuove per me, ora non ho mai guardato in queste qui, vedete? Questo è un mucchio nuovo che ho preso domenica scorsa e le ho rimesse in questa busta e le ho poste là dentro. Ora, in questo, no, la sposa non deve essere in alcun determinato luogo. Molti di loro saranno nella polvere della terra, saranno attorno alla terra, saranno congelati nella neve del nord e la polvere delle giungle tropicali e in tutto il mondo. Ma quando la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo sorgeranno, si sveglieranno e usciranno dalla polvere della terra, non importa dove si trovano. Ed ora, in questo, la resurrezione sarà universale, vedete? Ovunque, ogni creatura sul globo terrestre che è in Cristo si farà avanti con Lui quando Egli verrà, vedete? Non importa dove siete. Pensate solo all'arena nei giorni dei primi martiri in cui, quando quei cristiani furono gettati nella fossa dei leoni e quei leoni uccisero i cristiani e divorarono i loro corpi. Vedete? Benché fossero sparsi, i loro corpi fossero tra gli escrementi del leone sulla faccia della terra. Non importa dove sia, non potete, vedete, siete formati da una sostanza invisibile che è resa materiale. E Dio darà di nuovo quella sostanza, vedete? Ora, come prendere una cellula, la scindete da una cellula e diventa allora in una cellula e in un atomo e una molecola e proseguendo così e alla fine si conclude nell'invisibile. passa da un naturale, qualcosa su cui potete mettere le mani, ai gas, dai gas agli acidi, acidi nei gas e gas di ritorno così, finché alla fine tutto si riduce ad una cosetta e quello è spirito. E questo spirito che ha occupato questi gas potrebbero non essere gli stessi gas, ma le sembianze di quello che siete saranno esattamente quello che saranno di nuovo. Vedete, lo spirito ha controllato quello. Ed ora, in altre parole, quando diventate un giovanotto o una giovane donna, è come dire, Dio vi fa una foto, ora non importa quanto vecchi e rugosi, quanto sfigurati, qualsiasi cosa sarà, quello si ridurrà proprio continuamente e quel corpo potrebbe essere distrutto, sfigurato, bruciato, divorato dai leoni, qualsiasi cosa sia, ma è stato formato da gas, 16 elementi della terra. Quello era calcio e potassio e petrolio e luce cosmica e così via, tutto unito insieme per formare quel corpo. Ora, non importa quello è, l'intera terra ne è piena. Ma ora questa fotografia è la cosa principale, poi nella resurrezione quei gas e acidi e altro ritornano proprio di nuovo a posto e sviluppano di nuovo questa fotografia. Ora, questa fotografia non è stata fatta quando avevate 16 anni o 18 anni o 20 anni al massimo della vostra forma. Quando è stata fatta? Prima che ci fosse la fondazione del mondo, è stata messa nel grande schedario di Dio. E allora l'unica cosa che fece è stata presentarsi qui affinché voi facciate una scelta. Vedete? Allora diventate un servitore di Dio. Egli lo sapeva in anticipo. Lo fa essere un redentore come lo abbiamo analizzato. Allora quella fotografia è assolutamente, questo è il negativo. La parte negativa della vita è dove state vivendo ora. E qualsiasi cosa, se c'è un negativo, ci deve essere un positivo. Prima che ci possa essere un negativo. Quindi se c'è un negativo, da qualche parte ci deve essere un positivo. E questa non è la cosa reale, questa è solo una prefigurazione della cosa reale che deve venire. Ora, lo afferrate? Quindi non mi importa quello che vi potrebbero fare, non possono distruggere quel profilo, quell'immagine nella grande galleria di Dio lassù, non si può distruggere, è in cielo, potreste bruciarla, darla in pasto ai leoni, farlo nel modo che volete, si farà avanti di nuovo, proprio tanto certo quanto 2 + 2 = 4, tanto certo quanto Dio l'ha detto, si farà avanti, quindi non importa dove vi trovate. Ora, se io penso che se ascolterete il nastro, non so chi l'abbia scritto, nessuna firma, solo un pezzetto di carta con inchiostro blu, scritto da un libretto, sembra che sia stato strappato da un piccolo libretto. Ma ricordate su questo, in questa domanda ora, sul nastro, se noterete, ho detto questo, qualcosa su questo, potrebbe non essere parola per parola ora, se controllerete questo nastro con l'altro. Ho detto, per esempio, siamo qui stamattina, questa città che bramiamo vedere sarà di circa 1500 miglia quadrate. Ho detto, si estenderebbe dal Maine alla Florida e dalla fascia costiera orientale a 800 miglia d'ovest del fiume Mississippi, 1500 miglia quadrate. Ho detto, pensateci, proprio qui stamattina ci sono persone sedute, proprio qui che effettivamente vengono da tale distanza, da 1500 miglia quadrate, sedute qui dentro. Ora, non so dove si troverà il Tempio sulla Terra, ma ho idea che il Tempio sarà posto all'incirca dove ora si trova la Palestina. Quello probabilmente sarà la cima del monte, proprio là. Si estenderà, certamente, allora non ci sarà più mare. Vedete, questo mondo è di 25.000 miglia di circonferenza, ma 1.500 miglia non è molto preso da quello. Ma questa grande città sarà posta su questo monte di 1.500 miglia quadrate. Ora, la ragione per cui credo questo è a motivo delle profezie e altro in merito al monte Sion a Gerusalemme e quelle città. Ed ecco dove Abramo il profeta stava cercando quella città, ed era quella il cui architetto e costruttore era Dio. Egli cercò quella città in quel paese. Credo che sarà dove si trova quella terra. Quella terra potete a malapena trovarla sulla mappa. È un punto piccolissimo. E guardate la terra che la Russia e gli Stati Uniti, il Sud America e tutti quei posti lì. Perché Dio fu così zelante di quel luogo? Vedete? Di quell'unico luogo. Ecco la domanda. Non posso dimostrarlo, ma a me sembra proprio in quel modo. Ma ovunque sia, siamo diretti in quella direzione. Quindi sia lode al Signore per quello. Ora, se hai avuto l'impressione che io abbia detto che fosse dentro 1500 miglia attorno al tabernacolo, quella era un'impressione sbagliata, vedete? Perché non lo sarà. Questo tabernacolo questo è solo un piccolo luogo che sarà distrutto e il mondo sarà arso e tutto questo sarà terminato. E questo Indiana e gli Stati Uniti e tutto proprio si scioglierà e proprio si dissolverà laggiù in nient'altro che lava, vedete? Tutto il peccato, ogni malattia, ogni germe, tutto il resto sarà distrutto. E vidi nuovi cieli e una nuova terra perché la prima. Pensate, Dio ha trascorso 6.000 anni a costruire questo mondo, a metterlo insieme formandolo. Come l'ha fatto? La Bibbia disse, egli lo creò da cose che non si vedono. Vuol dire, egli ha creato la terra. Ora notate, questo è meraviglioso. Lo stesso creatore che creò la terra per un motivo, Satana la contaminò e gli scese per redimere quello che era rimasto qui. Ed egli è andato da qualche altra parte e sta ancora occupandosi di creare. Ora, gli servirono 6.000 anni per fare la terra e gli serviranno 2 giorni per creare la città che andrà sulla terra. Egli è nella casa del Padre mio, ci sono molte dimore. Se non fosse così, ve l'avrei detto. Io andrò a prepararvi un luogo, costruire una città di oro trasparente, le strade fatte d'oro. Che luogo meraviglioso! Dove lo prenderà egli? Ci sono alcuni materiali su altre terre, o sulle lune, le stelle e altro? Egli non deve averlo. Egli è un creatore. Egli è andato a costruire la città. Amen. Quello è sufficiente per me. Non lo è per voi? Va bene. Perché se egli ha costruito questa, e questa mi piace, cosa sarà quando egli costruirà questa nuova? Oh, ma che cosa meravigliosa. E quindi sono felice che siamo diretto a quella città.
All right. Brother Branham,
Bene, fratello Branham, amo il Signore, ma per l'ultimo anno ho affrontato un problema. A volte mi sembra di essere fuori di senno. Che cos'è? Per favore, prega per me e mio marito. Ebbene, se questa persona è stata nel colloquio privato, come voi che siete stati là stamattina, esso farebbe emergere quello di cui si tratta, qualsiasi cosa sia, vedete? Il Signore rivelerebbe quello di cui si tratta, ma ora, poiché non so chi sei, e non sei seduta qui, è detto soltanto una sorella in Cristo. Ora, se c'è qualcosa che hai fatto di sbagliato, che ti ha infastidito, allora controllalo con la Bibbia e vedi quello che devi fare. Ma se non hai fatto niente e nulla ti condanna, forse sono i tuoi nervi, vedi? Potrebbero essere molte cose che sono successe, forse qualche problema in passato nella tua vita. Forse è una donna qui che potrebbe essere nel periodo della menopausa. E quando ogni cosa va male in lei, e lei non c'è niente che non va, benché tutto vada male, e lei non sta proprio fingendo, lo sente davvero, è proprio tanto reale. Ogni persona che è nervosa è in quella maniera, e non siate mai in disaccordo. E voi, mariti, verso le vostre mogli, quando sono in quel periodo di vita, se lei è mai stata il vostro tesoro, fate in modo che lo sia proprio allora, perché ha bisogno di voi, ha davvero bisogno del vostro aiuto, ha bisogno di qualcuno che la aiuti e la comprenda. parlatele, prendetela tra le braccia come se fosse il vostro tesoro, e lei dovrebbe esserlo, e comprendetela perché sta attraversando un periodo in cui la sua intera costituzione sta cambiando e dovete essere buoni verso di lei in quel periodo. Penso sia il motivo per cui il signor Rockefeller abbia fatto un errore fatale. Era amato dalla nazione, probabilmente sarebbe stato il nostro prossimo presidente. Ma quando sua moglie entrò in menopausa e andò in menopausa ed egli la lasciò e sposò la sua segretaria, avete visto cos'è successo? Quello mostra che ci sono ancora degli americani che pensano correttamente. Ora, mi piace il signor Goldwater o il signor Rockefeller, egli è un... Mi piace anche il signor Goldwater, mi piacciono tutti, ma io non volevo alcuni dei miei fratelli repubblicani seduti là che mi sentono dire quello. Io, notate, ma non sono un politico, io voglio essere un cristiano, vedete, e questo non è un luogo per la politica, vedete, l'intera cosa è finita comunque in quel modo, ma questo di cui stiamo parlando è eterno. Democratici o repubblicani, oh, è una tale confusione, non potrà mai essere redenta, è finita, quindi non discutete di quello, la cosa da fare è vivere per questo regno, perché qui non abbiamo una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Amen. È così, sì signore. Quindi la politica è da una parte della staccionata e io sono dall'altra. Ho detto io ho votato una volta, è stato per Cristo, sono certo di vincere. È così, vedete? Sta arrivando una votazione, vedete? Dio ha votato per voi e il diavolo ha votato contro di voi. Ora, il modo in cui darete il vostro voto è dove vi schiererete. Quindi, ora credo che questa persona sia solo... Sto pensando che sia solo nervosa. Se non c'è niente che ti condanni, prosegui proprio e di soltanto allontanati da me, Satana. Continua proprio ad andare avanti. Prendi l'iniziativa e vivi per Dio. Ora, c'è qualche condizione in cui è ammesso risposarsi dopo il divorzio? Secondo, ora vedrò se questo è un... Penso siano due o tre domande su questo. Secondo le scritture, se io non resto sposato da volte precedenti, ciò c'è possibilità che un divorzio ti permetta mai di risposarti? Comprerò il nastro, sì, per ricevere questa risposta. Grazie molto, lo cercherò domenica. Ebbene, ora l'ho detto, vedi, non io. Permettetemi di lasciare proprio da parte questa, vedete, finché giungiamo al punto in cui ora... Quando noi, questo sarà tutto messo in ordine. Ed ora, ricordate soltanto, se piace a Dio, appena tornerò di nuovo, la prossima volta che verrò, se piace al Signore, predicherò su quell'argomento, vedete? Ed ora, e allora comunque lo registreremo, e se... Se ferisce, ferisce, se chiarisce, chiarisce. Ma voi siate proprio di buon cuore, vedete? Caro fratello Branham, è possibile che uno abbia il battesimo dello Spirito Santo e non abbia segni al seguito, quantomeno finché non in un tempo futuro e nelle condizioni indicate dallo Spirito? Ora, quella potrebbe suonare come una domanda confusa, ma è una buona, molto buona, vedete? Ora, qui mi dà una piccola possibilità che trovo stia operando con la mia famiglia. Ora, qui, vedete, intendo voi, la mia famiglia e la famiglia all'esterno, nel mondo dove vanno i nastri. Ora, una grande parte della mia congregazione è composta da gente pentecostale e a motivo che la Pentecoste è l'ultimo messaggio che abbiamo nei ranghi denominazionali. E secondo me, di certo, sono d'accordo con loro più che con qualsiasi altra chiesa denominazionale. Sono incline verso la pentecostale perché è l'ultimo messaggio e tutti i miei convertiti che porto a Cristo cerco di dirigerli verso qualche chiesa pentecostale. Ma li ho condannati in ogni modo possibile perché erano errati nella scrittura, essendo una denominazione e non volendo camminare nella luce quando la luce veniva presentata loro. Ma tuttavia, se oggi dovessi fare una scelta per prendere qualsiasi chiesa al mondo, prenderei la pentecostale quando si parla di denominazione. Ma quando si parla di individui come uomini e donne, ci sono dei cristiani genuini in tutte quelle denominazioni, metodisti, battisti, presbiteriani, luterani e così via. Ma sto parlando dei sistemi in cui si trovano queste persone, mai degli individui, ma del sistema in cui sono state prese queste persone nella loro denominazione. Lo comprendono chiaramente ora, vedete? Che io penso che le persone, se sono dei cattolici romani, testimoni di Geova, giudei ortodossi, qualsiasi cosa siano, quello non mi importa, ma sono individui per i quali Cristo è morto per salvare. Ed ora io è d'accordo con i sistemi in cui sono entrati. Credo che ci siano proprio tanti cristiani là fuori nella Battista quanto ce ne sono nella Metodista o la Presbiteriana o qualsiasi altra. Sono cristiani, veri credenti. E proprio dalla Chiesa Cattolica Romana ci sono persone genuine là dentro che sono veri uomini e donne che amano il Signore e non si uniscono a quella Chiesa per essere in errore, si uniscono a quella per essere nel giusto. Ma è un sistema là dentro che dirige la loro mente nella direzione sbagliata. E se arriverà mai il tempo in cui io farò una denominazione, vi ho ingannati e vi ho portati in un sistema. Sia lontano da me e possa Dio mantenermi nel giusto senno per dirigervi a Gesù Cristo la parola. Rimanete con quella, vedete? Ma ora questa persona qui sta facendo la domanda riguardo la possibilità di avere il battesimo dello Spirito Santo senza segni che li seguono. Ora sarebbe, se siete nati di nuovo, se prima siete nati come esseri umani, è un essere umano normale, ora sto rispondendo a questo in un modo molto giovanile di farlo, ma se siete nati in un essere umano normale, voi in realtà farete le cose che farebbe un essere umano normale. È giusto? Quando nascete come umani, i tratti naturali di un essere umano vi seguiranno. Non vivrete in un albero e non cercherete di volare con le ali come un uccello o qualcosa del genere. Quello non sarebbe un essere umano normale. Le normali azioni di un essere umano. L'azione normale di un essere umano sarebbe di lavorare, avere, sposarsi, avere una famiglia e fare queste cose. Quello è naturale. Normanno esseri umani normali perché lo siete nati. Allora, quando siete nati come cristiani, nati dallo Spirito di Dio, assumete naturalmente gli attributi di Cristo. Vedete? Ora, se consideriamo qui, stamattina in questa congregazione dove voi sedete qui e ascoltate giorno per giorno e così via, l'insegnamento, troverete che sarete diversi uno dall'altro, perché voi siete diversi, siete formati diversamente, i vostri appetiti sono diversi, voi mangiate diversamente, ma mangiate tutti cibo. Ma ora, solo da con un essere umano proprio come l'altro, siete diversi uno dall'altro. I cristiani fanno la stessa cosa. Non potete dire, ora tutti parlano in lingue, tutti profetizzano, tutti, vedete? Dovete osservare queste cose, perché un cristiano prende le abitudini di un cristiano e vivono come un cristiano. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Notate, nel mio nome scacceranno diavoli, raccoglieranno serpenti o verranno cose mortifere e parleranno nuove lingue. E quelle cose proprio veramente seguono i cristiani. Ora, la persona ha qui una cosa molto buona, oppure aspettiamo fino a un tempo futuro o le condizioni stabilite dallo Spirito Santo? Mi piace questo, vedete? Ora, afferrate l'idea? Quando viene stabilito dallo Spirito Santo, Dio stabilisce delle cose. E là penso che la gente pentecostale cercherebbe, che ascolta questo nastro, mi comprenderete se arriverete qui, perché io differisco con voi nello spingere quell'idea che devono tutti parlare in lingue. Io non riesco a vederlo correttamente. Perché sarebbe, a me piace la torta di ciliegie, ma non c'è bisogno, sono un essere umano, ma non c'è bisogno che io cerchi di dirvi, se non mangiate la torta di ciliegie non siete un essere umano, vedete? Ma mangiare la torta di ciliegie è solo una delle abitudini di un essere umano, vedete? Potreste non essere d'accordo con me su quello, ma ciò è vero, ora uno mangerà questo e uno mangerà qualcos'altro. Ora, lo Spirito Santo stabilisce questi incarichi, ma quando cercate di sforzarvi in ciò, se dicessi che dovreste mangiare la torta di ciliegie, e se la torta di ciliegie vi facesse vomitare, e tuttavia vomitereste e cerchereste di mangiare la torta di ciliegie, e vomitereste, vedete, vi state facendo del male, ed ecco il modo in cui cercate di fare quando cercate di sforzarvi nel fare qualcosa che è contrario allo Spirito. Egli ha assegnato la vostra vita per una determinata cosa, lo comprendete? Vedete? E voi, quando siete riempiti con lo Spirito, ecco uno dei segni migliori che conosca. Siete così innamorati di Cristo e credete ad ogni parola che gli dice essere la verità. Vedete? Ecco l'evidenza che avete lo Spirito Santo. E la vostra vita è piena di gioia. Ma è tutto è diverso, vedete, di quello che era una volta. Ecco lo Spirito Santo. Ora, questi doni sono nello Spirito Santo. Ora, se questa congregazione stamattina, questa proprio una bella chiesa accogliente, piena di le stanze straripanti, certamente sono piene, ma nel solo un senza annunciare che avrei risposto a queste domande, ma queste persone sono appena entrate. Notate, se ogni persona qui dentro fosse in perfetta armonia con lo Spirito Santo, ognuno di voi riempito con lo Spirito Santo e in armonia con lo Spirito Santo, questi segni si moltiplicherebbero proprio fra di voi del continuo, vedete, continuerebbe proprio a proseguire. Ma dove c'è confusione, dove c'è differenza, è là dove siamo impostati. Lo Spirito Santo non può muoversi, vedete? Non può operare tramite le persone. Vedete? E là, se dicessi, ora, voi, ognuno di voi, avete parlato in lingue? Sì, ebbene, lo avete. Avete parlato in lingue? No, non lo avete. Ora mi sto rendendo giudice. Dio è il giudice di queste cose. Ma osservate, Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro, vedete, i gruppi che credono. L'intera natura dello Spirito Santo scorre attraverso di loro e sono tutti pieni di amore e gioia. È proprio un gran legame di pie persone davvero ripiene, vedete? Quello è lo Spirito Santo. E là dentro parlano in lingua all'occasione in cui le lingue sorgono perché o necessita di ciò. Parlano in lingue e se c'è una profezia la dice e è proprio esattamente perfetto ogni volta. Chiedete a quelle 15 o 20 persone che sono entrate là a colloquio stamattina se c'è stata una sola parola comunque venuta meno in qualche modo. Ed erano perfette estranei? Che cosa? Lo Spirito Santo scava proprio all'interno e afferra quelle cose e le porta proprio fuori e le dice loro. Vedete? Vedete? Non ci sono errori in esso. Dice loro proprio esattamente che cosa questo e cos'era questo e cos'è quello e cosa questo deve essere fatto e cose simili e quello che hanno fatto e quello che dovrebbero fare, vedete? Quello è proprio posto proprio in ordine. Ora devono agire in base a quello. L'altra sera stavo parlando ad una coppia ed ero in una casa dove stavamo tenendo una riunione, eravamo solo seduti attorno ad un tavolo parlando, e all'improvviso lo Spirito Santo scese fra noi e dissi a qualcuno là: ho visto un certo uomo. E loro, era confuso nella sua mente riguardo a certe cose, e dissi: come nella confusione nel discernimento. Dissi: ora è proprio qui, ora. Dissi: so cosa stai pensando. E tornai proprio indietro e presi semplicemente un modo indiretto e risposi ad ogni domanda per lui che quell'uomo aveva nella sua mente, che egli, nessuno sapeva nemmeno di cosa stavo parlando tranne lui, vedete? Ma egli l'ha afferrato, sapeva di cosa si trattava tutto ciò, vedete? E quello era per lui, mostrandogli, confermandogli che lo Spirito Santo mi rivelava quello che lui aveva in mente, vedete? E non dovetti dirlo agli altri. L'uomo mi sta ascoltando proprio ora. Ora, è così. Ora, vedete com'è quello? Quella è una conferma. Ora, se l'intera Chiesa operasse in armonia così, allora fra noi si scaccerebbero i diavoli, si raccoglierebbero serpenti, si berrebbero cose mortifere, ogni tipo di cose avverrebbero. Ma quando cercate di forzarlo agli individui, allora portate voi stessi quelle ancora pentecostale. Allora avete Babilonia, confusione. Non potete giudicare quello. Vedete? I nostri cuori sono pieni di gioia e felicità. E, oh, mai! Gli uccelli cantano ogni cosa è meravigliosa. Mai! Proprio pieni dello Spirito di Dio. E siamo così innamorati di Gesù che vogliamo pregare tutta la notte. Ora, non vorrei imbarazzare questa folla o anche me stesso verso di voi, ma mi chiedo se potessi chiedere stamattina chi in questa folla o queste persone abbiano lo Spirito Santo, probabilmente il 95% di voi alzerebbe le mani che avrebbe lo Spirito Santo. Poi se mi voltassi e vi dessi un'evidenza biblica, solo un'evidenza biblica, e dubito che si alzerebbero una o due mani, vedete? Vedete? Proprio potrei, proprio vincolarlo a tal punto, ma quando lo fate, vedete, state anche ferendo la vostra congregazione. Ma dovete portarli fuori da quella fanciullezza e portarli nell'età virile, vedete? Come qualcuno che ha scritto la domanda l'altro giorno, era quassù, disse qualcosa in merito al fratello Junior Jackson. Qualcuno è andato laggiù e ha detto: stai andando giù dai fagioli morti, o qualcosa o altro del genere. Il fratello Jackson, perché la congregazione del fratello Jackson li lasciano parlare in lingue solo in chiesa, quando sentono lo spirito e vogliono parlare in lingue, proseguono e lo fanno. Ebbene, quella è la chiesa del fratello Jackson. Quello va perfettamente bene. Non ho niente contro quello, proprio niente. Junior Jackson è uno dei miei migliori amici. È un uomo davvero devoto, riempito dello Spirito di Dio, e siamo fratelli. Ora, non deve mangiare la mia torta di ciliegie, posso? Oppure io non devo mangiare la sua torta di mele, vedete? Ma stiamo entrambi mangiando la torta. Crediamo entrambi esattamente questo messaggio. Ecco l'ordine della Chiesa. Ho detto: voglio che la mia Chiesa cerchi di riunirsi. Ho detto: quando iniziamo a parlare qui fuori, lo Spirito Santo che parla in lingua e così via. Ho detto: qualcuno mi ha chiesto e ha detto: ora, fratello Branham, tutto quello è genuino? Ho detto: io non sono giudice. Ho detto: ti dirò una cosa, mettiamolo alle strette, lascialo proseguire un po' e mettiamolo alle strette finché su di esso la parola sia presentata. Allora osservalo, se è lo Spirito Santo, esso si allinea proprio con la parola. Se non lo fa, non lo è, vedete? Ecco l'unico modo in cui lo potrete dire. Allora esso giudica se stesso, vedete? Ebbene, ciò volerà via se non è lo Spirito Santo, fuggirà via, vedete? Ma se lo Spirito Santo, esso proprio in modo mite, seguirà proprio in linea, perché è quello che è lo Spirito Santo che va proprio nel suo ordine. Ora, nel parlare in lingue e così via, vorrei che ognuno di voi parlasse in lingue, di certo, e molte volte buoni cristiani, vedete, se vi dicessi quello di cui si è trattato nel programma, troverei alcuni, non nel programma, scusatemi, nei colloqui stamattina, una persona, immagino siano ancora qui nell'edificio, che loro, in merito al parlare in lingue, La persona è una persona genuina, una persona vera, e ha vissuto rettamente. E mi hanno sentito dire che l'evidenza dello Spirito Santo non era il parlare in lingue, e non lo è, ma consigliavo alla persona di chiedere a Dio per lasciarli parlare in lingue oppure profetizzare, perché è la natura. Per prima cosa sono andato da quella persona e ho trovato il loro luogo di nascita e sotto quale segno sono nati e potevo dir loro qual era la loro nascita. Il modo in cui è posto nella loro normale natura li pone in una certa linea. Allora, quando sono nati di nuovo, sono qui in un'altra natura. E poi, quando trovate in questa natura che è all'interno l'inconscio, la coscienza interiore... La coscienza esteriore vi muove in una direzione, quella è la vostra nascita naturale. Allora inventano qualcosa e li mette in cosa? Sotto un 4 e li porta in una condizione divisa. Non sanno che cosa fare. Diranno, il Signore vuole che io faccia questo. L'interiore, oh io so proprio che è allineato con la scrittura e iniziano a farlo e ad un tratto Satana in questo esteriore mostrerà loro ogni tipo di difetto in ciò. E allora dicono, ebbene immagino che io... Vedete? Ascoltano Satana, vedete? Dovete prendere quel qualcosa interiore, quello che è all'interno di voi che è scritturale, e non lasciate che Satana prenda posizione da nessuna parte. È suo dovere stare là e colpirvi in quel modo, ma non dategli ascolto. Ma quella persona, ho parlato loro, hanno detto, ebbene ora, se potessi solo essere certa di avere lo Spirito Santo, vedete, una persona eccellente, una persona davvero leale, con lo Spirito Santo, ma sarebbe buono per lei dire, padre, dammi soltanto questo come qualcosa su cui prendere posizione. Ora, se lo insegnassi in quel modo, le persone ambirebbero di ottenere quello, senza avere ciò che quella persona ha ottenuto. Vedete, lo Spirito Spirito Santo parla in lingue, ma prima dovete avere lo Spirito Santo prima che esso possa parlare in lingue. Ora, lo afferrate? Quindi, se ambite di ottenere un dono, di parlare in lingue senza... Ora, ricordate, quello può essere un dono genuino, quello potrebbe essere lo Spirito Santo che parla in voi con lingue sconosciute e potreste essere perduti e andare all'inferno. La Bibbia ha detto così, lo credete? Vi piacerebbe avere una scrittura su ciò? Se volete la scrittura, alzate la mano. Sebbene parlassi con lingue come uomini e angeli, è giusto? Entrambi, quello che può essere interpretato e quello che non può essere interpretato. Le genuine lingue dello Spirito Santo non sono nulla, vedete? A meno che non sia accompagnato da altro. Potete avere questo, vedete? Quindi non ambite quello senza questo. Prendete prima questo e poi di fatto quello lo seguirà. Ora, la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, il sole splende sul malvagio e sul buono, la pioggia cade per maturare il raccolto, essa matura anche la malerba, la stessa pioggia, lo Spirito Santo può scendere in un gruppo di persone e parlare in lingue e renderlo esattamente vero, spargersi fra le persone e farle profetizzare ed essere esattamente vero, quello è esattamente giusto? A volte potete andare da una strega o una medium e possono dire qualcosa che è esattamente giusto. Guardate la maga di Endor, Saul, potrebbe essere esattamente giusto? Non è tuttavia quello? Sono maghe. Parlare in lingue? Ho visto diavoli parlare in lingue e scrivere in lingue sconosciute. Quello non significa nulla, ma la cosa reale è ancora quella parola. Ritornate a quella parola. Quindi potete fare queste cose senza la parola, ma quando prendete la parola ed essa lo compie, allora osservatelo venire a compimento proprio esattamente la cosa giusta. Vedete? Allora siete esattamente in linea. Sì, lo Spirito Santo usa queste persone come stabilito dalla sua stessa saggezza divina. Ma per prima cosa, ora, che cosa? Lasciate solo che vi ponga un piccolo rompicapo qui, solo un minuto. Dicessi, quanti hanno lo Spirito Santo? Tutti voi alzereste la mano? Dicessi, bene, vediamo se lo avete. La Bibbia ha detto che coloro che hanno lo Spirito Santo sospirano e gemono giorno e notte per le abominazioni commesse nella città. Ora, quante mani si alzerebbero? Quanti non sono in grado di riposare la notte così pieni di gioia, la potenza di Dio? E così tristi per le persone che sono perdute, che giorno e notte sospirate e gemete per le abominazioni? No, vedete? Per chi sarebbe in quella città? Quanti sono che sono in chiesa? Ecco quello che la Bibbia ha detto che era l'evidenza dello Spirito Santo. Egli disse all'angelo che suggellava, Ezechiele 9, è giusto. Egli disse, prendi, attraversa la città e fa un segno su coloro che sospirano e gemono per le abominazioni commesse nella città. Agli altri, lascia che l'angelo distruttore li distrugga. Non importa quanto fossero membri di chiesa e quante cose avessero fatto, disse, metti un uomo con il corno da scrivano vestito di bianco che rappresentava lo Spirito Santo, si fece avanti e fece un segno su tutti coloro che sospiravano e gemevano per le abominazioni commesse nella città. Ora, voi dite, e osservate quello che egli inoltre disse là, uccidi, stermina, fanciulli, vecchie, bambini, uccidili tutti. Fanciulli? Sì! Quando Giosuè entrò nella terra di Canaan, egli disse, non lasciate in vita nessuno. Se è un piccolo bambino carino, un piccolo amalachita, un amoreo, uccidetelo. Ricordate, crescerà per essere un amalachita, contaminerà l'accampamento. E quando quelle piccole cose tornano indietro così in disaccordo con la parola di Dio, sbarazzatevi di quella cosa. Non mi importa a quale denominazione appartiene. Voi dite bene, sono buoni. Non mi importa quanto siano buone persone. Se sono contrari a quella parola, fate uscire da voi la cosa. È un piccolo amalachita che cresce. Sembra bello, sembra innocente, sembra andare bene, ma non abbiate niente a che fare con esso. Rimanete lontani da ciò. Ebbene, fratello Branham, io vado qua giù perché, ebbene, io non... Ricordate soltanto, qualsiasi amalachita, qualsiasi cosa che rinnega la parola, statevene lontani. Non abbiate niente a che fare con ciò del tutto. Quanti credono che è la verità? Lo è di certo, vedete. Statevene lontani. Chi sospira e geme per le abominazioni che vengono commesse nella città, dove lo vedete? Posso mostrarvi 10.000 che parlano in lingue per uno che è davvero gravato dal peccato, che non riesce nemmeno a pregare un'ora. Ma sapevate che la Bibbia ha detto che segna solo quelli che sospirano e gemono per le abominazioni nella città. Quanti l'hanno mai letto? Certo. Quello era lo Spirito Santo che si faceva avanti per segnare le persone e disse all'angelo distruttore, avanza e distruggi tutto quello che non ha sopra il segno. E il segno di Dio è lo Spirito Santo, è il suggello di Dio. Ora, dove sono quelle persone che sono interessate? Posso sentirvi saltare su e giù e gridare in chiesa. Posso mostrarvi persone che gridano e corrono in tutto l'edificio. Posso mostrarvi persone che profetizzano e ciò avviene. Posso mostrarvi coloro che parlano in lingue e corrono su e giù lungo gli edifici e dicono cose che effettivamente interpretano e ciò avviene. Ma dov'è quella persona che sospira e geme per le abominazioni che vengono commesse nella città? Dov'è quell'anima aggravata? Potreste voltare qualche pagina su questo? Vedete cosa intendo? Ora ho cercato del mio meglio di dire a voi gente e di guidarvi come un padre condurrebbe i propri figli. Voi siete miei figli, li ho generati per Cristo tramite questo Vangelo che predico, vedete? E io voglio crescervi fino ad essere dei bambini pienamente maturi, o figli, e voglio presentarvi a Cristo in quel giorno, come disse Paolo, una vergine casta. Non c'è una cosa in quella parola che il vostro cuore non lo accentuerà con Amen. Il peccato non deve, certamente farete delle cose errate, ma quando l'altro, la primissima cosa, vi condanna, Padre, perdonami. Dirò questo, ho appena guardato una persona pochi minuti fa, mi è stato chiesto da un bravo ragazzo l'altro giorno, siamo stati a caccia di scoiattoli, quel mattino ne ho presi 5, ne ho lasciato uno per quel pomeriggio, se ne possono prendere solo 6 nello stato del Kentucky, è la quantità consentita, quindi questa certa persona ha detto, ne ho presi 9, un ragazzo cristiano, un bravo ragazzo, ho detto, hai fatto male, hai agito male. E gli ha detto, ebbene, ho detto, ne ho presi 5 stamattina, ne ho lasciato uno per quel pomeriggio. E quando ho preso quello scoiattolo, ho guardato in un albero e ne ho contati 5 o 6 posti proprio là dove li potevo vedere. Mi sono allontanato e li ho lasciati. Ho detto, mi sono avvicinato qui poco tempo fa e ce n'erano circa 15 o 20 posti là. Ho preso solo la quantità consentita e mi sono allontanato e ho lasciato là il resto. Ho detto, se vengo in questo paese a predicare a voi ragazzi e a voi qui la cosa che è giusta, devo vivere quell'esempio. Il cristianesimo non è quello che dite, è quello che vivete. Quello che fate è un esempio, siete il sale della terra. Ho detto, allora la legge dice, Gesù disse, date a Cesare le cose che appartengono a Cesare. Infrangete la legge sulla velocità, là fuori, cosa state facendo? State agendo male? Peccate! Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Dite, ebbene la legge è sbagliata, non posso farci niente per quanto sia sbagliata. È sbagliato infrangere il comandamento di Gesù. E se non date a Cesare le cose che sono di Cesare, allora avete fatto quello che Gesù vi ha detto di non fare. E la trasgressione della legge è peccato. È così. Siamo tutti colpevoli, lo facciamo, ma quando vi ritenete essere in errore, fermatevi! Le persone vi stanno osservando, persone che non andranno in chiesa, ma leggeranno voi, vedranno quello che fate. Quindi portate Cristo nel vostro cuore, quello è un vero. Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa cosa. Spirito Santo, Cristo significa l'unto e lo Spirito Santo è quell'unzione. E voi siete quelli che sono unti, vedete? Ed è Cristo in voi che vi unge. Vedete cosa intendo? Allora avete la cosa giusta, allora Egli può usarvi per qualsiasi cosa Egli voglia usarvi, perché siete nel corpo e soggetti a qualsiasi di quei doni, ma vedete, avere uno di quei doni fuori dal corpo non farebbe alcun bene. Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho caritaccio niente mi giova. Quando avessi fede e potessi comprendere tutti i misteri di Dio, niente mi giova. Quando dessi il mio corpo ad essere arso come sacrificio, dessi tutte le mie facoltà ai poveri. Quando avessi fede da muovere un monte, non sono nulla. Vedete? Non dipende da quelle cose. Lo Spirito Santo è un essere. Esso è Dio, Dio in voi, la persona, Dio, che ha illuminato il vostro intero essere. Siete cambiati, siete una nuova creatura. Qualsiasi piccola cosa che è errata, Egli vi dirà che è errata. Allora smettete, non fatelo. Padre, non intendevo farlo, perdonami. Vedete? E quello è lo Spirito Santo. Non mi importa quanto abbiate parlato in lingua e quanto corriate, quanto abbiate saltato, quanto facciate questo, quello o l'altro. Vedete? Qualsiasi cosa abbiate fatto non significherebbe nulla se lo Spirito Santo non fosse là dentro a condannarvi per le cose che sono giuste ed errate. Ora, è quel motivo per cui questa persona qui ha ragione. Lasciate che lo Spirito Santo lo compia. Ma ora, vedete, ora, quello che causa questo, lasciatemelo dire con amore, innaffiato di amore e unto con la parola, vedete? Se il genuino Spirito Santo fosse in voi, non lo mettereste in questione. Lo sapete voi stessi. È una cosa individuale tra voi e Dio. Vedete? Sapete che qualcosa è avvenuto. Sapete che c'è un cambiamento. Se c'è qualcos'altro, voi stessi siete il cambiamento, vedete? Voi siete quelli che stanno cambiando dentro di voi e sapete di averlo. Che parliate in lingue, che saltiate, gridiate o qualsiasi altra cosa, sapete che Dio vive in voi, che non camminate secondo la vostra stessa mente, è la mente di Cristo che vi guida con quella parola, proprio esattamente nel modo che essa procede. Ora, ma io vorrei, se le persone dicono, ebbene allora fratello Branham, non credi che dovremmo parlare in lingue? Vedete, allora prendete proprio al contrario quello che ho appena detto. Certo, credo che dovreste parlare in lingue e alcuni di voi, Vedete? Ma trovate questi? Ricevo queste come prima qui, queste 1500 miglia, vedete? Come fossero qui al tabernacolo, solo se non lo comprendete, allora chiedetemi, vedete? Scrivetemi di nuovo se non comprendete. Dite solo quello che dico io qui, vedete? E io e voi, come disse Paolo, seguitemi come io seguo Cristo, vedete? Allora se vedete che mi sbaglio, allora allontanatemi da me, vedete? È tutto, perché io sarei la persona sbagliata, vedete? Per favore, spiega. Persone dicono che il fratello Branham è più che un uomo, può creare, e Gesù può avere l'aspetto proprio del fratello Branham. Ora, lasciatemi, la persona ha detto questo. Chiunque possa essere, non lo so, ma sono vostro fratello, vedete? Gesù è il vostro salvatore. Non posso essere il vostro salvatore, perché egli vi ha già salvati. Ora, la persona che ha detto questo a questa persona, sei così vicino lì alla verità e tuttavia così lontano dalla verità. Ora, è solo una, mi sembra una scrittura di donna, una scrittura davvero bella, e direi che è la scrittura di una donna. Tu no, fratello Capps? Non pensi che sia la scrittura di una donna? Una bella scrittura. E non so chi sia, vedete? Ora, il fratello Branham, potrebbe Gesù avere il tuo aspetto o tu essere Gesù o qualcosa del genere? In un senso della parola è esattamente la verità. In un altro senso la parola è un anticristo. Ecco la differenza tra il giusto e l'errato. Farmi essere la persona del Signore Gesù Cristo sarebbe anticristo, vedete? Perché quella persona del Signore Gesù è posta alla destra della maestà in alto e verrà di nuovo in grande potenza e gloria, ma che la sua vita che era in lui sia su di me e su di voi che egli ha salvato è esattamente la verità e voi diventate Cristo. Ricordate il mio messaggio sui piccoli Messia? Vedete? Voi siete, la parola Messia significa un l'unto. Ora, voi siete, se avete lo Spirito Santo, diventate l'unto, vedete? Allora ci sono ogni genere di unti. Ora, osservate se è un unto della Bibbia. Molti di loro sono unti, vedete, l'intera cosa è in una tale conglomerazione di ogni genere di confusione e di Satana, con tutta la sua astuzia entrata e l'ha imitato proprio esattamente, quasi esattamente. C'è solo un modo in cui si può essere assolutamente certi? Controllare parola per parola, parola per parola. È l'unico modo in cui potete. Ma per me, in qualità di persona, William Branham o qualsiasi altro uomo o donna, l'essere il Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore, quello è un errore. Ma essere unto con il suo Spirito, che porta la sua stessa persona della sua vita in voi, fu così meravigliosamente raffigurato in Elia ed Eliseo. Quando Eliseo fu preso su, Elia, il vecchio profeta, stava andando a casa ed era stanco e affaticato e c'era un carro attaccato dall'altra parte del fiume là ed egli per portarlo su a casa con cavalli di fuoco. E allora avete notato quando Elia ed Eliseo attraversarono il fiume? La scuola dei profeti era lassù che li osservava. Ed Elia prese il suo mantello e colpì il fiume. E quando lo fece, si divise ed egli attraversò. E disse al giovane profeta, per cosa mi stai seguendo? Che cosa vorresti? E gli disse, che una parte doppia del tuo spirito venga su di me. Una parte doppia di quel potente profeta che venga su di me? Egli disse, tu domandi una cosa difficile, ma se mi vedrai quando me ne andrò via, allora essa verrà su di te. Quindi potete immaginare come lui osservasse il profeta. Ora, in quel giorno, quel profeta era la parola, perché egli era la manifestazione della parola per il mondo, vedete? Ed egli sapeva là che doveva venire un ministero più grande, perché richiedeva una cosa più grande. E quando Gesù era qui sulla terra, egli era l'Elia. Queste cose che faccio io le farete anche voi. Maggiori di queste cose ne farete, perché io vado al Padre mio. Ora, come lo farete? Osservate Lui. Chi è? La parola. Vedete? Osservate Lui. Ora, quando si arriva alla creazione delle cose, è vero, Gesù non creò mai niente dal nulla e lo portò all'esistenza. Egli prima prese una sostanza. Egli prese acqua, fece del vino. Prese del pane e fece dell'altro pane. Egli prese del pesce e fece dell'altro pesce. Ma egli promise che cose più grandi di queste sarebbero state fatte. Vedete? Vedete? Ora, perché? È in un giorno più malvagio di quello quando lui era qui, vedete? È ancora lui, ma sta usando il vostro tabernacolo, vedete? E questa persona che è in voi, che è la vostra nascita, siete John Doe, siete nati in un certo mese e siete nati sotto una certa stella, siete nati sotto una certa cosa. E quello ha a che fare con voi. Lo ha, di certo. So che di solito papà era solito dire non posso piantare quelle patate in questo tempo perché non è la luna giusta. Non puoi piantare quelle patate, Billy. E io dissi, non le sto piantando sulla luna, le sto piantando qui nel terreno. Disse, va bene, intelligentone, vai avanti, avrai dei bernoccoli e imparerai qualcosa. L'ho imparato? L'ho imparato! Vi dico, prendete un'asse e mettetela là fuori sull'erba in luna calante e osservate cosa avviene. Quell'erba morirà proprio allora. Mettetela in luna crescente. Potete lasciarla là una settimana, non farà alcun male. Osservate quel mare quando la luna cambia lassù. Quando la marea, quando esce la marea la segue. Ed è a milioni di miglia dalla terra. Non solo quello, scendete qui nello stato del Kentucky e piantate una verga nel terreno finché arriverete all'acqua salata. E osservate quel tubo, quanto è fondo quando la luna... Quando la marea si alza, e osservate come se ne va dritta sotto la terra, certamente. Piantate qualcosa che si sparga sopra la terra. Nella luna calante, osservatela scendere e renderla come farebbe un radicchio o una rapa. Piantatela nell'altro modo e osservatela diffondersi sulla terra. Certo, ha qualcosa a che fare. Perché Araon aveva sul suo pettorale la pietra di nascita di ognuno di quei patriarchi? Guardate quelle madri quando proferirono. Quando quelle madri e quelle donne ebree in travaglio proferirono per quei bambini che nascevano, posizionavano il loro nome, diceva della loro nascita, li poneva nella terra natale, li disponeva per l'eternità. Uno di questi giorni, quando verrò e rimarrò per un po', voglio prendere quell'argomento, esattamente. Allora, guardate, Giacobbe, quando stava morendo là, quando mise le sue mani sopra i patriarchi, li benedì, disse loro esattamente dove si sarebbero trovati, ed è esattamente secondo il loro nome, ed esattamente secondo la loro nascita, e certamente ha qualcosa a che fare con voi. Ora, quello è il vostro sentiero di nascita, è quello che siete, un uomo naturale o una donna naturale, ma quando siete rinati di nuovo, quella non è la coscienza esteriore, l'esteriore è quello che vedete, assaggiate, percepite, odorate, sentite, ma l'interiore è quello che siete davvero. Ora, questo qui fuori, Satana, proprio vi tenta e vi abbatte in ogni modo, qui, ma qua giù egli non può farlo se non glielo lasciate fare. Perché qui dentro avete fede, e fede non viene dalla vostra coscienza esteriore, essa ragiona, ma nella fede non c'è ragione, la ottenete da Dio e sapete che è là. Non mi importa quanto sembri sbagliato, sapete che è giusto, è il così, dice il Signore, vedete? E non ci sarà niente che lo infastidisca, niente lo può infastidire, continua proprio a proseguire. Difficoltà non significa niente per esso, si fa largo proprio attraverso di ciò, perché se la parola, e la parola è la spada, e la spada taglia liberandosi da ogni altra cosa. Vedete, serve la mano di fede per tenere quella parola, quella fede deve essere... Ora, vedete, quando quella coscienza interiore, qui c'è l'interno, qui c'è l'esterno, qui dentro è rivelata, è la verità, qui fuori c'è la ragione. Ora, non sembrerebbe ragionevole se semplicemente dicessimo, andiamo proprio tutti là, unisci all'assemblea. Ora, mi piace piacciono le assemblee di Dio, mi piacciono le unitarie, mi piacciono tutte quelle chiese. Perché noi tutti proprio non ci affiliamo a loro? Forse andrebbe bene. Ecco una ragione, l'esteriore, ma giù all'interno, osservatelo. Quando vedete qui fuori, questo sarà in disaccordo, allora guardate le assemblee. Molte cose che si fanno non credo siano scritturali e posso dimostrare loro che non è scritturale. Ma ci sono così tante menti chiuse dentro ciò. Ci sono migliaia di quei fratelli e sorelle delle assemblee che credono a questa, la parola, e non credono che quello che le assemblee insegnano sia giusto, ma sono nella ragnatela. Le battiste, le presbiteriane, le unitariane e tutte le altre sono in quella ragnatela dove un gruppo di uomini si riunisce e ragionano. E c'è così tanto prestigio per un uomo. Ecco un vescovo seduto qui, un sovrintendente generale. Egli dice qualcosa. Cosa dirà quel piccolo tizio? Ha timore di dire qualcosa. Sono d'accordo con te. Sì, è giusto. Sì, vescovo. O presbitero sei. Quello è esattamente giusto. È d'accordo con lui. Qui prendiamo un alcolizzato qui fuori sulla strada in cui un cittadino ordinario passa lungo la strada e dice «Il vecchio barbone non vale niente, portatelo qua giù, mettetelo nella forza di polizia e mettetegli addosso un distintivo e una pistola addosso». Buongiorno John, è così bello vederti di nuovo, vedete? Rispettandosi l'un l'altro. Gesù disse «Come potete avere fede quando avete ossequi?» Quel tipo, sapete, ci indica, ossequi uno proprio, non ricordo proprio come si pronuncia la parola, ma quando desiderate ossequi uno dall'altro, vedete, non potete farlo. E quando l'uomo si riunisce in un'organizzazione, si siedono e l'uomo comune ha timore di dire qualcosa, perché il vescovo ha detto così, il presbitero ha detto così. Ma non per ignorare l'uomo, credo che sia un brav'uomo, ma ricordate sempre, la parola di Dio è giusta e tutti gli altri contrari hanno torto. Che la mia parola sia vera e ogni parola d'uomo sia menzogna. Lo vedete? Ecco cosa vogliamo fare, è crederlo. Ora ricordate, noi non siamo la parola, ma siamo la parola. Ora, lo afferrate? Gesù non era Dio, ma Egli era Dio. Egli era un uomo, tuttavia era Dio. Poteva piangere, tuttavia poteva risorgere i morti. Poteva piangere per un essere umano morto e riportarlo di nuovo in vita. Era Geova Giara, Geova Rafa, Geova Manasse, egli era Geova, tutto completamente, egli era Geova e tuttavia egli era un uomo, gli apparteneva la terra e creò la terra e non aveva un luogo in cui posare il suo capo. Disse gli uccelli che ho creato hanno nidi e io non ho un posto dove posare il mio capo. Le volpi che ho creato hanno tane nel terreno e io non ne ho neanche una per me, neanche per esserci sepolto. E così dovette prendere in prestito la tomba di qualcuno per esserci sepolto. Egli creò ogni grembo che c'era in ogni donna. Egli non aveva alcun grembo in cui nascere. Dovette prendere in prestito un grembo. Creò la terra e non aveva un luogo in cui nascere. Egli dovette prendere in prestito un buco nel terreno per esserci sepolto. Giuseppe di Arimatea, vedete, dovettero prendere in prestito un luogo. Tuttavia, egli era Dio. Dimostrava che egli era Dio. Ora, comprendete? Non siamo dei piccoli messia, ma non quel Gesù. Egli è nostro Padre. Noi siamo solo unti con il suo Spirito. Ed ecco perché la sua vita è quello che colpisce le persone, vedete. Se non vi sedete, ci pensate attentamente, porta le persone a credere. Ebbene, questo tizio sarebbe il messia? Lo è di certo. Questo qui potrebbe esserlo. Lo sono entrambi, vedete. Ebbene, come possono essercene due? Ce ne sono migliaia di essi, vedete. Ma vedete, la sua vita si è separata nel giorno di Pentecoste. Quando la colonna di fuoco scese, essa si separò come lingua di fuoco e si posero su ognuno di loro. Dio che divide se stesso fra il suo popolo, perché la Chiesa e Cristo sono uno, proprio come il marito e la moglie sono uno. Fratello Branham, come dovrei mostrare a mia moglie che mi preoccupo davvero di lei e tuttavia eseguire o rimanere con la parola? Ecco, rimanere, rimanere con la parola, ma con una domanda come questa che mi viene ancora posta. Perché non pratichi quello che predichi o credi? Ebbene, allora, se la moglie ti sta dicendo questo, quando lei ha diritto di dirlo, faresti meglio a metterti a posto, vedi? Vedi? Allora, se lei lo sta dicendo solo per essere malvagia, ricorda, la Bibbia disse, sarebbe meglio che una macina vi fosse appesa al collo e foste sommersi nel profondo del mare, anziché scandalizzare il minore di questi, i miei piccoli. Ora, quello è solo il tuo. E potrebbe essere che questa moglie non sia quel tipo di persona, forse è diversa, forse è una buona persona, forse ti sta solo mettendo alla prova per vedere cosa farai. Ora rimani innamorato di lei e falla vedere Gesù in te. Fallo, vedi? Prosegui soltanto. Alcuni, ho fatto una piccola illustrazione stamattina in merito ad una persona che una volta questa piccola donna aveva ricevuto lo Spirito Santo. Lei era una cara persona davvero dolce. Loro disse, ebbene, aveva avuto una vita difficile e suo marito era un alcolizzato. E così lei continuò ad andare avanti. Lo sopportava. Egli diceva, se vuoi andare in chiesa, tesoro, vai. Ma ora lui scendeva al bar, giù al vecchio Brown Derby, qua giù, continuava, così bazzicavano sempre laggiù, una volta erano i Bonifers. Molti di voi anziani qui ricordano quando Bonifer era all'angolo là di, credo sia ora chiamato Brown Derby. Così bighellonavano laggiù e ad un tratto una sera sorse una domanda riguardo la chiesa e riguardo i cristiani. Uno dei vecchi ubriaconi là disse, non c'è più una tale cosa come i cristiani e non c'è tale cosa, tutto questo mucchio di ipocriti, disse, li vedete qui fuori a fumare e bere facendo le stesse cose che facciamo noi, e disse, si definiscono cristiani, non c'è una tale cosa. Questo ubriaco si alzò e disse, aspetta un minuto, ce n'è uno che conosco, disse, chi è? Disse, è mia moglie, vedete? Lei era diventata salata, egli lo notava sempre. Quello disse, scommetto che se fosse messa alla prova. Lui disse, no, lei è comunque una cristiana, ve lo dimostrerò. Disse, vi dirò che cosa faremo, andiamo a casa e vi mostrerò se è una cristiana o meno. Disse, andiamo a casa ed ora ubriachiamoci davvero, agiremo come se fossimo davvero ubriachi. Bussarono alla porta, entrarono barcollando su ogni cosa e perché non vi sedete da questa parte e tutto il resto? E lei porse una sedia per tutti loro e i suoi ospiti, sapete, e cercò di farli sentire benvenuti quanto possibile. Disse, voglio che ci prepari una cena. E quindi loro, lei uscì e preparò qualcosa. Disse, vogliamo uova e prosciutto. Lui sapeva che ce l'avevano, quindi prepararono prosciutto e uova. Quando li portò al tavolo, li guardò così, sollevò il suo piatto e sbatté la cosa sul pavimento. Disse, sai che non mi piacciono le uova fatte così. Andiamo comunque, ragazzi, andiamocene da qui, così, così. Uscirono e si sedettero così, sapete. E lei uscì, disse, caro, mi dispiace di non averle preparate. Te ne preparerò ancora. Oh, assurdità! Sapevi che non li voglio in quel modo, tanto per cominciare. Proprio continuando così, uscirono là fuori e si sedettero e agirono come se fossero ubriachi. La sentirono là dentro, in un certo senso incurante, disse, che cantava con voce molto bassa. Deve Gesù portare la croce da solo e tutto il mondo andarsene libero? C'è una croce per ognuno e c'è una croce per me. Questa croce consacrata porterò finché la morte mi libererà. Un ubriaco guardò verso l'altro e disse, lei è una cristiana? Lei lo è. E quella piccola donna quella sera portò suo marito più questi altri a Cristo, vedete? Perché? Vedete? Siate solo molto dolci. Ricordate soltanto, egli sa tutto in merito. Quindi, sorella o fratello, chiunque possa essere, o fratello, cioè qui, perché ha chiesto per sua moglie, sii solo salato. Se c'è qualcosa in lei che avrà sete, lei diventerà setata. Se non c'è, ricorda, se hai preso la persona sbagliata, troverai quella giusta nel millennio. Continua proprio ad andare avanti. Tutti gli errori là saranno sistemati. Fratello Branham insegni che la sposa non deve partecipare a nessun'altra chiesa se non stai predicando tu, o altrimenti il tabernacolo, in altre parole, il tabernacolo, c'è altro, significa altre parole, anche insegni che non dobbiamo serbare la domenica o i giorni festivi per lavorare, pescare o così via, oppure direi che quello è domenica, mi sembrava domenica. Oppure proprio in fondo, sembra come, o domenica, immagino sia, giorni festivi o domeniche, sì, domeniche, è quello che sembra, giorni festivi, domenica e giorni festivi. No, ti stai sbagliando, vedete? Lasciate che la rileghe risponda proprio mentre lo rileggo. Insegni che la sposa non deve partecipare a nessun'altra chiesa se non stai predicando tu o altro. Altrimenti il tabernacolo, no, non insegno questo, non lo credo. Ci sono dei ministri seduti qui che sono sparsi dappertutto in tutto il paese e credo che siano parte di quella sposa. Credo che un uomo o una donna possano andare in chiesa che insegna la parola ovunque vogliano andare. E credo, se non insegnano l'intera parola e non potete andare in chiesa in altro luogo dove insegnano l'intera parola, vai dove insegnano metà della parola, finché potrai andare dove insegnano l'intera parola. Vai in chiesa, qualsiasi cosa tu faccia, fallo. Insegni anche che bisogna non serbare la domenica o qualsiasi giorno festivo o lavorare o come lavorare o pescare di domenica. Credo sia un peccato pescare, cacciare e lavorare la domenica quando si può andare in chiesa. Ora, credo che stiate trasgredendo le leggi di Dio. C'è un comandamento per tale cosa? Sì, Signore. Ora, nel Vecchio Testamento avevamo un simbolo del giorno di riposo. Era tutto, e Gesù non venne affinché osserviate i giorni di riposo. Il vecchio giorno di riposo era sabato, che era la fine della settimana. Domenica è l'ottavo giorno o il primo giorno della settimana in cui Gesù risorse. Non credo sia giusto di... Ora, se siete molto lontani da qualche parte nella regione selvaggia e siete là fuori in un viaggio di caccia, se non c'è una chiesa attorno, niente di simile, e non c'è niente che possiate fare, e se foste a pescare, credo che andrebbe bene. Ma se siete nei dintorni in città o nei dintorni dove c'è una funzione religiosa, dovreste partecipare alla funzione religiosa ad ogni modo, da qualche parte. E credo, in quanto a lavorare, credo che se il bue è nel fosso, qualcosa deve essere fatto di domenica, prosegui e fallo. Se è qualcosa di cui non puoi fare a meno, deve operare in quel modo. Ma se lo fai soltanto e aspetti domenica per farlo, o lo fai solo così, sei in errore, vedete? Non dobbiamo farlo, dobbiamo rispettare quel giorno santo. Ed ora ricordate, andate in chiesa, da qualche parte, in qualche luogo, se io potessi menzionare una certa chiesa denominazionale, ma non lo farei, perché questa chiesa, l'unica cosa che so che insegnano, in cui credo, è che dicono di credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Ebbene, lo credo. Tutto il resto del loro insegnamento è credono in la remissione dei peccati tramite l'acqua. Ora, non sono gli unitari, loro fanno la stessa cosa, ma non sto parlando di loro. Credono che la rigenerazione sia tramite acqua e così via, e io non lo credo. E loro credono che ogni cosa che ha dentro guarigione divina sia dal diavolo, e credono in tutto di essere l'unica cosa che ci sia, e l'unica cosa che dovete fare è solo mettere il vostro nome su quel libro, e se non lo avete là siete perduti. Ora, io non lo credo, ma se non ci fosse altra chiesa in cui andare, non ci andrei per essere critico, andrei là e mi siederei vicino a qualcuno con l'intenzione che la mia presenza, che il Cristo che c'è nel mio cuore, possa influenzare qualcuno là. Andate fra loro, ma non siate partecipi della loro incredulità. Fratello Branham, voglio ricevere lo Spirito Santo, voglio sapere cosa devo fare. Sono gravata dal peso per la mia famiglia che sia salvata, e la sorella ha firmato il suo nome. Se vuoi ricevere lo Spirito Santo, lascia che ti dica qualcosa, mia cara sorella, se sei qui. Io, fratello Neville, è quella un membro della Chiesa qui, sul fondo? Neanch'io, io li ricordo. Ma se sei qui, sorella B-O-U-G-H, se sei qui, lascia che ti dica. La Bibbia disse, benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Sei così benedetta persino di volerlo, vedi? Ora, ricorda, non che tu ce l'abbia, ma benedetti coloro che sono affamati e assetati di esso, perché saranno sfamati. Rimani solo con ciò. Che cosa devo fare per la mia famiglia? Usa la stessa fede che stai usando per te stessa, per la tua famiglia. Affidali al Signore e credi con tutto il cuore che saranno salvati. Lascialo, non lasciare che ti arrivi come un pensiero naturale qui. Lascia che scenda molto a fondo all'interno, quel subconscio. Allora saranno tuoi. Dio te li ha dati quando ce l'hai qua giù. Qualsiasi cosa avete qui nel vostro cuore, la chiedete quando pregate, credete che riceverete quello che avete chiesto. Ora, non potete più metterlo in dubbio. Non potete crederlo e metterlo in dubbio allo stesso tempo. Quanti lo sanno? Non potete credere e dubitare allo stesso tempo. Dovete credere che quello che avete chiesto lo riceverete. Allora egli disse che vi sarebbe stato dato. Quindi tu credi proprio per la tua famiglia e loro lo otterranno.
Brother Branham, what about our son,
fratello Branham, che ne è di nostro figlio, poiché non stai predicando sulle trombe? Ricordi la promessa che mi hai fatto al telefono in merito a lui e le sette trombe. Non lo ricordo, non ricordo di cosa si trattasse, ma qualsiasi cosa sia, fai sapere a Billy Paul di cosa si tratta. Qualsiasi cosa abbia promesso, la farò. Non mi ricordo, sapete, io a volte ricevo forse la notte, rispondo a 30, 40 chiamate alla volta. Vedete, quindi, non ricordo notte dopo notte, a volte quando sono in giro, perciò mi sfugge di cosa mai si tratti. Che ne è di mia sorella e mio fratello cattolico? Grazie. Oh, questa persona è molto lontana dalla città, ben lontano nel Texas. Io, ebbene, sorella, se tu sei del Texas e ricevi questo nastro, o se c'è un nastro, immagino che non lo stiano registrando, ma se c'è, stanno facendo un nastro? Lo stanno facendo? Bene, se sono il nastro. Allora ti dirò una cosa. Se tu su questo nastro, quando lo troverai, ricorda che ne è di nostro figlio quando, in merito alle sette trombe, non ricordo di quello, a meno che abbia promesso di vederlo o qualcosa durante le sette trombe. Se l'ho fatto, lo incontrerò, perché non ho predicato le sette trombe, ho predicato la festa delle trombe. Avete compreso in merito a quello? E che ne è di mia sorella e mio fratello cattolici? Grazie. Ti dirò, signora C-O-R-N-I-L-S-E-N, se la signora è qui, incontrati con Billy Paul stamattina e altrimenti io non comprendo cosa sia. Vedete, è solo una domanda, io non posso comprenderla, vedi, che cosa sia, perché ho promesso qualcosa in merito a suo figlio e le trombe e in merito ad una sorella cattolica e io non ce l'ho in mente ora per ricordarlo. Incontrati proprio con Billy. Questo deve essere... Quella è solo una richiesta di preghiera. Ha dato il nome della persona e dice mal di testa e sinusite. Quindi quello era solo pregare per loro, immagino. Bene, per favore, spiega matrimonio e divorzio. L'ho già fatto. Queste sono sette domande, otto domande su un pezzo di carta. Per favore, spiega matrimonio e divorzio. L'ho fatto. Mosè ed Elia sulla terra ora? Sono Mosè ed Elia sulla terra ora. Sono in America? No, vedete, no, non sono qui. Non ci saranno finché la Chiesa sarà tolta. Allora Mosè ed Elia, quanti lo comprendono? Bene, e vediamo, non c'è il nome scritto per questo, quindi bene, se chi mai ha chiesto queste domande, credo ce ne siano sette, ne ho segnate sette. Bene, spiega la differenza tra il nome di Gesù e il nome di Gesù. Aspettate un minuto. Spiega la differenza tra il nome Gesù e il nome di Gesù. Ebbene, sono entrambi lo stesso, se sono applicati nello stesso modo, vedete? Applicati alla stessa persona. Il nome Gesù è il nome di Gesù. Il nome di Gesù è il nome Gesù è chi egli è. Il nome di Gesù parla della persona, quindi sarebbe lo stesso, penso che sarebbe, non suona ragionevole? Vedete? Il nome Gesù è la persona stessa e il nome di Gesù siete voi che vi riferite a quella persona, vedete? Diciamo, il mio nome è William, sono io, bene? Ora, voi dite, sto parlando il nome di William, allora vi state riferendo a me, è il mio nome. Vedete? Ora, il nome del Signore è cambiato nelle diverse dispensazioni? Sì, sì. Una volta era chiamato, egli era chiamato l'Io Sono, era chiamato Jehovah ed è cambiato molte volte. L'ultima volta che è stato cambiato fu quando Dio divenne carne e prese un nome umano. Jehovah, Io Sono e tutti quelli sono titoli di un nome, vedete? Se siete stati battezzati nel nome di Geova, dovrebbe essere il nome di Gesù Cristo. Se siete stati battezzati nel nome di Geova Rafa, Geova Manasse e Geova Giara, tutti quelli dovrebbe essere stato Gesù Cristo. L'Io Sono è Gesù Cristo. Ricordate, trovandosi là quel giorno ed egli disse, dite di aver mangiato la manna nel deserto, i nostri padri mangiarono la manna e sono morti, egli disse. Dissero, ebbene sappiamo che sei pazzo, perché sei solo un uomo e non hai più di 50 anni e dici di aver visto Abramo. Egli disse, prima che Abramo fosse, io sono. Vedete, egli era l'Io Sono e tutti i titoli ed i nomi che siano mai appartenuti a Dio furono resi in un solo nome umano, il Signore Gesù Cristo. Bene, ora, se il tempo cessa quando i suggelli furono aperti, allora è... Se il tempo è cessato, scusatemi, quando i suggelli furono aperti, allora anche il millennio è... Allora anche il millennio è finito. Non è così? No, no, il tempo non è cessato quando furono aperti i suggelli. L'hai compreso male. Quel che è successo, i misteri furono rivelati. Non il tempo è cessato, vedi? Guarda soltanto, osserva molto attentamente ora e ascolta il tuo nastro, se l'hai ricevuto da un nastro. Vedi? Il tempo non è cessato fino al... Questo deve essere un post-millenale o qualcosa che ha posto la domanda, perché, vedete, ci sono mille anni dopo che la Chiesa è andata a casa e torna di nuovo sulla terra. Allora il tempo cessa nei nuovi cieli e nuova terra. Ora, il millennio non sono i nuovi cieli e nuova terra. Ci sarà ancora peccato dopo il millennio. Il millennio è un simbolo di Noè che entra nell'arca, è trasferito e portò Cam e gli altri dall'altra parte. E il peccato è persino uscito dall'arca, vedete? Ma Enoch, quello traslato, era un simbolo della sposa che è salita, non quella che è stata trasferita. Quindi il peccato sarà ancora dall'altra parte del millennio, ma non durante il millennio. Vedete? Durante il millennio si ha pace, vedete? Ma ci si occuperà del peccato dall'altra parte del millennio e poi il tempo cesserà. Ed ora l'apertura dei sette suggelli che è stata data dallo Spirito Santo... I sette suggelli dovevano far conoscere solo quello che era stato lasciato fuori nelle dispensazioni prima di noi. Ora, come qualche grande teologo ha cercato di mettermi alle strette su quello, disse, fratello Branham, tu, Dio, un giorno ti darà il segreto di quei sette suggelli. Quei sette suggelli saranno qualcosa di cui non abbiamo ancora mai appreso, che sarà qualcosa che non è neppure nella Bibbia. No, no, non sarà quello, perché se lo fosse quello lo renderebbe un... Se vi dicessi quello, sarei un falso profeta, perché, vedete, questa parola, là, tutto quello che l'intera rivelazione di Gesù Cristo è tutta completa in questa parola, vedete? E se i sette suggelli si riferivano alle sette chiese, doveva essere già passato, perché siamo nell'epoca della chiesa di Laodicea. E i sette suggelli rivelavano soltanto quello che loro avevano lasciato fuori là, in passato, e aperto quello che loro avevano lasciato, quello che Lutero aveva lasciato, quello che Wesley aveva lasciato, e tutti i riformatori e i pentecostali, e giù fino al tempo presente. Ora, la successiva cosa rimasta è la traslazione della Chiesa, il ritorno di Mosè ed Elia, il regno del millennio sulla terra con la sposa e lo sposo per mille anni, e poi il tribunale del giudizio, e poi un annullamento totale del peccato. Non ci sarà mai più in quel tempo. Ora, non il... Cesserà, i suggelli non hanno mai concluso il tempo. Il tempo o le stagioni sono fin dopo il millennio. No, il tempo ci sarà ancora fin dopo il millennio. Il millennio ha qualcosa a che fare con i mille anni? Non potrebbe essere una generazione? No, una generazione stabilita nella Bibbia sono 40 anni, ma la Bibbia disse e vissero e regnarono con Cristo per mille anni. Saranno mille anni sulla terra, perché mille anni sulla terra è solo un tempo stabilito, come una parabola per Dio, come un giorno. Mille anni sulla terra sono solo un giorno presso Dio, come Dio misura il tempo. Quanti lo comprendono ora? Quindi è quel giorno di sabato in cui la Chiesa non faticherà più contro il peccato e Satana sarà legato per un breve periodo, mille anni, perché i suoi sudditi sono tutti all'inferno e la Chiesa che è sulla terra è redenta, è proprio nella presenza di Cristo. Quindi egli non ha niente su cui operare. Quindi non è una catena, come ho detto, dei ceppi, è una catena di circostanza. Non ha niente che possa fare, è senza aiuto e senza speranze, aspetta solo la resurrezione dei suoi sudditi. Allora saranno separati come le pecore dalle capre. La regina di Saba non andò da Salomone per metterlo alla prova per scoprire da sé se il nome del Signore fosse veramente Salomone o meno? Non credo di capirlo, aspettate solo. La regina di Saba non andò da Salomone per metterlo alla prova per scoprire da sé se il nome del Signore fosse veramente Salomone o meno? Io forse non comprendo questa, solo scusatemi solo un minuto, lasciate che lo lega di nuovo. La regina di Saba non andò da Salomone per metterlo alla prova, per scoprire da sé se il nome del Signore fosse veramente Salomone o meno. No, lei non lo mise alla prova per scoprire se il nome di Dio fosse Salomone. Salomone era un re. Lei venne e disse, lei disse, veramente Dio è con il suo re e con il suo popolo, vedete? Lei venne e fu messa alla prova, lei mise alla prova Salomone in merito al suo dono, perché aveva delle cose nel suo cuore che Salomone le rivelò. Quello mostrò che egli era il re di Dio sulla terra. Ricordate giù in da dove lei venne, giù nella terra di Saba, da dove venne. Le persone passavano, sapete, e le dicevano di grandi cose che avvenivano, che la succedeva un Dio che aveva unto il loro re e il... Come il re era unto da Dio. Non credo che lei pensasse che il nome di Salomone o il nome di Dio fosse Salomone, perché se l'avesse fatto l'avrebbe resa di nuovo una pagana, vedete? Quindi lei potrebbe averlo fatto nel suo cuore, potrebbe aver pensato che Dio fosse Salomone. Salomone fosse Dio, perché era una pagana dal principio. Ma quando Salomone le rivelò il segreto del suo cuore tramite un dono di discernimento, che era chiamato allora saggezza, egli lo discernette. Lei seppe che Dio era con Salomone, perché allora loro ebbero, lei scoprì se lei fosse andata con quello in mente. Se la persona qui, colui che domanda, sta chiedendo, lei sapeva allora che veramente Salomone, il nome del Signore era veramente Salomone? Vedete, Salomone non era il Signore. Lei lo scoprì tramite il popolo, perché adoravano Geova e c'era la grande arca e il grande testamento, l'arca in cui c'erano i comandamenti del Signore. E le disse in merito al monte Sinai e i diversi luoghi dove erano stati. E poi poté vedere quel Dio di quel testamento che era in quest'uomo, perché egli aveva discernimento che apparteneva solo a Dio. Vedete? Quindi lei seppe che Dio era in Salomone. Ma ora potrebbe essere letto in quel modo, se colui che domanda ha chiesto quello. Ma lei seppe che il nome del Signore era veramente Salomone. Forse non l'hanno scritto proprio nel modo in cui lo hanno pensato, vedete? Quindi penso che forse dicessero questo, che il Signore era in Salomone. Sì, di certo, perché se quella è la domanda, certo, lei conosceva Dio perché fece quell'affermazione e lei non avrebbe adorato altro Dio. E credo che lei abbia detto che sempre lei vide, perché non le rimase fiato, non le erano rimaste domande. Salomone rivelò proprio l'intera cosa e lei sapeva che Dio era con lui. Noi siamo stati sposati 21 anni fa dal giudice di pace. È stato sbagliato? Sì, è stato sbagliato che lo abbiate fatto. Il matrimonio spetta alla casa di Dio, ma essendo sposati, ecco quando siete veramente sposati, siete sposati, quando fate voto uno all'altro, quando promettete uno all'altro che prenderete l'un l'altro, il giudice di pace potrebbe darvi una licenza. Sono i termini legali di vivere insieme come marito e moglie, senza essere marito e moglie conviventi. Ma quando avete promesso a questa ragazza e questa, avete promesso a quell'uomo che gli vivrete fedele e lo prendete come vostro marito, allora siete sposati. Ricordate, l'ho spiegato la settimana scorsa, credo fosse, vedete? Quando glielo avete promesso. Vedete? Anche nella vecchia Bibbia, se un uomo era fidanzato ad una ragazza, e conoscete la legge su ciò, ebbene, era proprio come un adulterio. Lo era di certo. Quando lui prometteva, completava la cosa. La domanda è stata fatta l'altro giorno. Un annullamento era uguale ad un divorzio? Vedete, quando mi fate quelle domande, amici, non sapete cosa mi crea. Ho molti amici seduti qui che sono sposati due o tre volte. Comprendete che sto parlando di mio figlio Billy Paul? Risparmierei Billy Paul? No, di certo. Billy Paul si è sposato con una ragazzina ed è venuto e ha detto: papà, mi sto per sposare, stavo lavando la mia macchina. Dissi: sbatti la testa contro il muro. Continuai proprio a lavare la macchina, così. Egli disse: mi sposerò. Dissi: oh, fammi il piacere. Continuai proprio così. Lui andò per dirlo a sua madre e sua madre gli rise in faccia. Sapete cosa fece? Scappò via con una ragazzina ancora a scuola e si sposò. Abbiamo annullato il matrimonio, il padre della ragazza ed io. Abbiamo annullato il matrimonio, ma lui era comunque sposato. È mio figlio, seduto qui, che mi ascolta ora. Ora è esatto. È venuto da me con la ragazza con cui vive ora, mia nuora. Il mio nipotino disse: papà, mi sposerai? Dissi: per nessuna ragione. è il mio stesso figlio. Pensate che non mi trafiga l'anima quando l'ho portato nelle mie braccia ed ho fatto tutto quello che potevo fare e sono stato per lui sia padre che madre. Pensate che non mi distrugga dire quello? Ma è la verità, certamente. Mio figlio seduto qui che ascolta, mia nuora e il mio nipotino seduti proprio qui ora. Ma gli dico che è sbagliato, vedete? Perché devo farlo? Sono fermamente legato a quella parola. E dico, siete stati sposati da un magistrato? Avreste dovuto essere sposati in chiesa, dal ministro. Quella è la cosa decente da fare per un cristiano. Avendo già fatto quella promessa ed il voto, e siete stati sposati per 21 anni, penso che vada bene. Dite, ebbene io, la domanda potrebbe essere, dovrei venire ed essere risposato? Se volete, non avere niente nella tua mente che dia fastidio alla tua fede, perché se c'è qualcosa là, non potete andare oltre che là, vi fermate proprio là. Quando arriva quel punto di domanda, ecco dove terminate, proprio là, ma ora per me andrebbe bene? L'uomo che mi ha battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo alla fine mi ha buttato fuori dalla chiesa perché non ero d'accordo con lui sulle donne predicatrici. Quello non mi ha fatto battezzare di nuovo, vedete? No, di certo, vedete? Va tutto bene. Ma ricordate, soltanto queste cose mi feriscono. Ho degli intimi amici seduti qui, uomini e donne, che prenderebbero il loro, porre il loro, si toglierebbero gli occhi e me li darebbero se glielo chiedessi. Sì, signore, e sono sposati due volte, a volte tre volte, seduti proprio qui, ora. È il mio stesso figlio, mio nipote, e mia nuora a cui voglio bene. Guardate, Billy, come gli sono stato vicino e come lui mi è stato vicino. Ma dire la verità o la verità è la pura verità. Devo potessi uscire qui oggi e chiamare alcune di queste assemblee di Dio, alcune di queste persone e dir loro, mi ero sbagliato del tutto, non starò con quella parola, starò con voi. Probabilmente sarei una persona piuttosto popolare molto presto con un dono di Dio. Spostare tutta la mia influenza verso una di queste organizzazioni, probabilmente avrei un grande nome fra loro. Non mi importa del mio nome fra loro, io voglio bene, è la verità. Ma devo essere onesto, io sarei un ipocrita se lo facessi. E sarei un ipocrita se fossi qui perché il mio stesso figlio seduto qui fosse stato promesso ad una ragazza e dicessi se non gli fosse mai stata detta una cerimonia. Non importa se non ha mai vissuto con la donna o dormito con lei, la ragazza o qualsiasi cosa fosse, quando fece quel voto è sposato. Billy Paul o non Billy Paul, è esattamente la verità. È sposato quando fa la promessa. Se fossi io, è lo stesso. Dobbiamo essere onesti. Se non posso essere onesto con mio figlio, non posso essere onesto con voi. Se non sono onesto con voi, non sarei onesto con Dio. E voglio che crediate che quello che vi dico è la mia opinione genuina. Non fargli dire niente altro. Ditelo solo nel modo in cui l'ho detto io, vedete? Perché vi sto dicendo la verità. Ora non parlo troppo spesso in questo modo a tutti voi perché siete miei figli, vi chiamo, vi ho generati a Cristo tramite il Vangelo e mentre siamo qui insieme, solo il nostro gruppo qui, io vi rado un po'. Ma voglio dirvi, ma quando venite da me e mi chiedete qualcosa, vi dirò il meglio di quello che so. Se è nella parola, non importa se mi condanna, ho molti nodi che dovrebbero essere rasati via da me. Esattamente. Ma quando mi chiedete qualcosa, ve lo dirò. Se vi dico qualcosa, vi dirò la verità. Ho sempre cercato di vivere in quel modo. Ecco come voglio vivere e morire. In quel modo, essere onesto con chiunque. È venuta da me una ragazzina non molto tempo fa, la donna ora non è qui. Tom Simpson, molti di voi lo conoscono, Tom è un bravo uomo, nessuno dei suoi è qui. Penso che tutte quelle persone siano ritornate, a meno che Fred sia ancora qui. Io, Fred Sotman, non so se sia ancora qui o meno, ma io penso che lo siano. Ma Tom Simpson, loro, è sceso dal Canada con Fred e loro, conoscete il fratello Fred? Fred, il nostro fiduciario, e il fratello Tom, molti di voi qui lo conoscete, e Tom è un bravo uomo. È un'eccellente persona, è così, e la signora Simpson, se solo ascoltasse quello che le dico, anche lei camminerà ancora. E sta diventando tutta storpia in quella sedia a rotelle. Camminerà se farà proprio quello che le è stato detto di fare. E guardate solo, e vedrete se non è vero, vedete? Ora, ma dovrà fare quello che le è stato detto, se si aspetta di farlo. E una delle sue ragazzine, delle ragazzine dolci, io quando erano delle piccole creature le prendevo in braccio e giocavo con loro, ora sono troppo grandi, sono quasi donne, 10-12 anni, e così una di esse è venuta da me e ha detto, fratello Branham, ho fatto un sogno, e mi raccontò il sogno, e disse, che cosa significa? Dissi, non lo so tesoro, pregherò, e se il Signore me lo rivela, te lo dirò. Lei disse, bene, alcuni giorni dopo tornò, disse, hai quel sogno? Dissi, no tesoro, non ce l'ho, egli non me l'ha rivelato. Circa una settimana o due più tardi, lei tornò, disse, fratello Branham, che ne è di quel sogno? Dissi, non lo so. Ebbene, sembrava che fosse in qualche modo delusa. Io, ricordate, quando mi chiedete di dirvi qualcosa e non lo ricevo dal Signore, anch'io sono deluso. Ma non sarò un ipocrita o un bugiardo. Vi dirò la verità. Se egli me lo dice, ve lo dirò. Se egli non lo fa, non lo farò. È tutto quello che posso fare e voglio che mi crediate in quel modo. Ed ora pensavo di sapere nella mia mente quello che significava il sogno. Ma come lo sapevo? Devo io. Devo rivedere la cosa. E nessuno può indicare qualche volta o qualche luogo dove vi abbia mai detto l'interpretazione di un sogno nel nome del Signore che non fosse esattamente in quel modo. Sì, Signore. Non vi ho neanche mai detto niente nel nome del Signore che non sia avvenuto proprio in quel modo, perché sono io. Si tratta di Lui. E allora poi non è mia responsabilità, è Lui, è sua responsabilità. Dissi, ascolta Trudy, e se andassimo in Arizona e se venissi da te quando esci là, così dice il Signore, il tuo fratellino sarà il piccolo Johnny, quello che prendevo in giro per avere sempre la pancia scoperta. Dissi, e se fosse investito sulla strada e dicessi, sai cosa succederà? Sarai investito sulla strada e se tu venissi da me a dire, fratello Branham, andate, portatelo dal fratello Branham piuttosto. E poi tu cercassi in giro e mi trovassi sui gradini a parlare con un uomo con indosso un abito bianco e poi imponessi soltanto le mani sul piccolo Johnny, tornasse di nuovo in vita e continuasse a correre. Ora dicessi, poi tu vai all'ovest e per prima cosa un giorno sentirai tua madre gridare, tuo padre gridare e guarderai e il piccolo Johnny fosse stato investito. Che cosa faresti? Vedete, mi crederesti, vedete, e voglio che abbiate fiducia in me. Non vi dirò qualcosa solo presumendo, vi dirò la verità o non vi dirò niente. E dicessi, allora verresti da me e diresti, oh il piccolo Johnny, oppure andasse da tua mamma, oh il piccolo Johnny è stato investito, è morto, è venuto il dottore, ha controllato gli occhi, ha controllato il cuore, la sua respirazione, è morto, portatelo all'obitorio. Che cosa faresti? Diresti, aspettate un minuto, lo porterò nelle mie braccia, iniziamo a camminare. Amen. Dove stai andando, Trudy? Non lo so. Che cos'hai? Il tuo fratellino morto fra le braccia. Continueresti proprio a scendere per la via. La gente direbbe, quella ragazza è pazza. No, Signore. Lei ha il così, dice il Signore. Che cosa accadrebbe? Per prima cosa direste a tuo padre e tua madre, aspettate, troveremo il fratello Branham, sarà sui gradini parlando con un uomo che indossa un vestito bianco, eccolo che si trova proprio là, osservate cosa accadrà, nessun dubbio nella tua mente, camminerai lassù e dirai, fratello Branham, sai quello che mi hai detto? Sì, Trudy, Johnny, svegliati! Salterà su e scenderà la strada correndo. Ma se io ti dicessi solo presumendo delle cose che penso siano giuste e ti parlassi in quel modo, così dice il Signore, e non è giusto, e non avvenisse mai, allora saresti impaurita a morte per il ragazzino. Non sapresti se portarlo da me o meno. Dio mi ha mandato qui per aiutarvi e voglio esservi d'aiuto. E non importa se taglia, ferisce o qualsiasi cosa sia, devo dirlo comunque. Ma ora sul caso di matrimonio e divorzio, vi ho chiesto come fratello, state tranquilli finché non lo sentirete da me. Avete capito? Continuate solo come avete vissuto. Sto prendendo troppo tempo su questo punto. Siamo stati sposati 21 anni fa. Sì, giudice di pace. Cara sorella, caro fratello, una volta un venditore mi diceva che era entrato in una chiesa, era un cristiano, su in Connecticut o da qualche parte lassù, una grandissima chiesa. Entrò solo per pregare. Lui era pentecostale, ma entrò là dentro per pregare. E disse che quando entrò là dentro e si inginocchiò nella chiesa per pregare, disse che continuava a viaggiare, era stanco, piuttosto malinconico, è un venditore e vende delle cose, e disse che egli alle industrie entrò là per fare delle compere o qualcosa, e poi si avvicinò alla chiesa, pensò, andrò. Credo che entrerò e pregherò. La porta è aperta. Disse che entrò, non sentì nessuno, quindi si inginocchiò e iniziò a pregare. Dopo che lì aveva pregato, rimase circa un'ora, disse, sentì distintamente delle porte sbattere o qualcosa, pensava fosse un custode o qualcosa della chiesa. Disse dopo un po', notò, ecco venire, sentì qualcuno che parlava, andò là di nascosto a vedere e guardò intorno per vedere se fosse il custode. Erano un uomo e una donna che stavano davanti all'altare tenendosi la mano. Dissero, prendo te, cara, come mia legittima sposa. Vedete? Lei disse, prendo te, caro, come mio legittimo sposo. Ebbene, disse, questa è una cosa strana. Disse questo pentecostale, disse, quest'uomo e donna si sposano senza un predicatore. Vedete? E quindi si sedette semplicemente e aspettò. E dopo un po' fecero i loro voti per vivere fedeli uno all'altra. Solo la morte li avrebbe separati. Si abbracciarono, si baciarono, si girarono ed uscirono sorridendo. Lui disse, solo un momento, disse, sono piuttosto curioso, sono un estraneo, disse, vi stavate sposando? Dissero, sì, senza un predicatore. Lui disse, no, disse, siamo sposati da 40 anni, disse, ci siamo sposati proprio qui, a questo altare 40 anni fa, ed ogni anno torniamo e rinnoviamo i nostri voti. Questa è una buona idea, vedete? Ma in quanto ad essere sposati, quando le hai fatto la promessa, lei prende la tua parola. Tu prendi la sua parola e Dio prende entrambe le vostre parole, vedete? Ma proprio non promettete se non... Quando tagliano in... Sono lunghi, lunghi i capelli, quando li accorciano in fronte... Ora, aspettate un minuto, lasciate che lo afferri. Sono lunghi i capelli quando li... Ebbene, io... Forse intendono questo. Sono ancora lunghi i capelli quando li accorciano in fronte? Non più. Li hanno tagliati, vedete? Ma come l'uomo che aveva i pantaloni e li ha accorciati 3 volte ed erano ancora troppo corti. Cosa dici? Cosa dici? Oh, ecco di cosa stanno parlando. Come prendo in giro mia figlia. Lei ha detto le frange, le chiamo, sapete, frangette o qualsiasi cosa siano, sapete, sulla fronte, qui. Ebbene, immagino che quelle ragazzine che si tagliano i capelli in fronte, voi, forse vostra madre potrebbe dirvi in merito, vedete, se desidera che lo facciate in quel modo. Penso che sembrerebbe come se una donna che ha passato i 25 anni d'età guardasse attraverso lo specchietto retrovisore e volesse tagliarli davanti così per sembrare una ragazzina. Tieni lo sguardo verso dove stai andando, sorella, non dove sei stata, vedete? Ed ora, ma tagliare i capelli, io vi dirò questo. Non posso, Io non ho alcuna scrittura per dire che potete tagliare così tanto di ciò e non potete togliere il resto. Io non ho alcuna scrittura per quello. Io non potrei dirtelo, sorella o fratello, chiunque sia. Dico una cosa, vorrei, ora so che anche le mie figlie l'hanno fatto, Rebecca e Sara, le ho viste quando si sono tagliate i capelli qui davanti e intrecciarli qui dietro e fare queste cose sul davanti, così ora non le sostengo, vedete, no signore. Per me desideravo che non avessero affatto posto delle forbici nei loro capelli, ma quando diventano tutti lunghi, che scendono così, e solo tagliare il davanti togliendolo dagli occhi, come i bambini con... Io non saprei se quello sarebbe... Non lo penso, vedete, io... Ma quando diventate, se potete, io... Per voi, sorelle, li lascerei proprio nel modo in cui il Signore li ha fatti, vedete? E certamente so che le donne vogliono essere belle, è la natura, è quello è ciò che dovrebbero essere, vedete? Dovrebbero essere in quel modo, e quindi va bene, ma solo non altrimenti così non abbiate l'aspetto del mondo, vedete? Non prendete esempio dal mondo, le cose sbagliate, volete tagliarli via così. Ma ora non tagliatevi i capelli, se avete le trecce che scendono o qualsiasi cosa ci sia nei vostri capelli, lasciateli lunghi, non tagliateli come se dovessero avere l'aspetto del mondo, se siete solo quelle ragazzine. Mio zio aveva una ragazzina lassù a New York, aveva dei capelli bellissimi, erano come marrone scuro e portava le trecce. Mia madre di solito era capace di le sue trecce arrivavano qui dietro le sue ginocchia, e anche questa ragazzina aveva delle trecce simili. Il suo nome era Jacqueline e pettinava verso il basso una parte di essi così e li tagliava in questo modo. Ed io sono stati circa 15, 18, 20 anni fa e mi sono sempre chiesto perché non li pettinasse proprio tutta l'indietro. Sarebbe stato più bello che averli come qui, come questi moderni Beatles che hanno oggi. Sapete, è giusto, non credo che lo farei. Qualsiasi cosa che abbia l'aspetto di quei Beatles sembra fuori dal mondo, quindi lasciateli proprio perdere, sì. Mio marito ed io non vediamo la Bibbia allo stesso modo. Le verità come questa verità che tu predichi, lui non comprende. Dovrei andare nelle chiese con lui quando non credo nel loro insegnamento? Sono molto turbata da questo. Sì, se sei la moglie di questo marito ed egli non ti condanna, tu non devi condannare lui, vedi? Perché il marito è santificato dalla moglie, vedete? E credo, se egli va in qualche chiesa denominazionale o qualcosa del genere, vuole che tu scenda con lui, vedi? Se non sei, vedi, non c'è niente che possa ferirti, perché non stai andando ad ascoltare quello che stanno dicendo, comunque, perché hai già detto che non credi alla loro predicazione, vedi? Quindi non ti farà del male, ma mostri solo rispetto verso tuo marito. Ti stai concedendo a lui e forse facendo così tu, se loro insegnano e fanno delle cose laggiù, a te sono state insegnate cose molto più elevate di quelle. Sì, Salata, lui vedrà e verrà il Signore. Credo che dovrei andare avanti. Bontà divina, guardate che ore sono. Zaccaria 4 e Apocalisse 11, 3, 12 parlano dello stesso essere. Vedi Zaccaria 4, 12, 14 e Apocalisse 11, 4. Hanno firmato il loro nome, fratello e sorella qui della Chiesa. Vediamo Zaccaria 4. Oh sì, sono i due ulivi, sì, i due ulivi e Apocalisse 11 e... Oh sì, è quello, la stessa cosa, lo sono entrambi. Quello è Mosè ed Elia, i due ulivi. Prega per il nostro, è una richiesta di preghiera. Mi dispiace, questo non può essere letto davanti. Riguarda le relazioni di famiglia. Sì, lo metto con questo qui, da questa parte. Non posso leggerlo in pubblico. Sono comunque nei colloqui privati, quindi... Quindi, fratello Branham, è sbagliato il... Che cosa dice? Sbagliato cosa? Di domenica, lavorare. È sbagliato lavorare di domenica? L'ho appena spiegato. Se il bue è nel fosso, tiratelo fuori, ma non spingetelo nel fosso solo per tirarlo fuori di domenica. Fratello Branham, predicherai qui domenica prossima? Quella è solo una domanda. No, sorella, fratello, chiunque sia. Ora, queste sono solo alcune che erano proprio poste qui. Devo averle posate o qualcuno le ha messe nel pacco. Fratello, questa è per te, fratello Caps. Canterai "Non invecchieremo mai"? Devo aver preso nel... Ho mescolato alcune delle altre. Fratello Branham, qualcuno vuole sapere perché non sei stato menzionato nella Bibbia. Credo che tu sia Abacuc 2:1-4. Prendilo, fratello Nevin. Abacuc 2:1-4. Che leggano e studino questo, il terzo capitolo. Penso nomi e simboli di quattro capitoli, credo, io credo sì tu. Ora, mentre lo sta cercando, è Abacuc 2:1-4. Fratello o sorella, chiunque faccia la domanda, non c'è nome, è buono, mi piace che chiediate quelle cose, so che è nel vostro cuore, vedete? E allora posso dirvelo. No, vedete, non dovreste necessariamente avere il vostro nome nella Bibbia, vedete? Ma vedete, finché siete nella Bibbia, là, finché siete in Cristo, siete nella Bibbia. Siete in Lui, vedete? Nella Bibbia, vedete? Finché siete in Cristo, allora siete nella pienezza della Bibbia, vedete? Siete in piena posizione quando siete in Cristo. Lo comprendete tutti? Ce l'hai, fratello Neville? Che cosa? Sì, Abacuc. Non l'ho letto, questo è stato appena messo qui, immagino, stamattina. Abacuc 2:1-4, eccolo. Abacuc 2 è da 1-4. Io me ne stava nella mia vedetta e mi teneva in piedi nella fortezza e considerava per vedere ciò che il Signore mi direbbe e ciò che io potrei rispondere. Io sono a quello che mi sarebbe opposto. E il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione e distendila chiaramente sopra delle tavole a ciò che si possa leggere speditamente. Perciò che vi è ancora visione fino ad un certo tempo e il Signore parlerà ancora delle cose che avverranno alla fine e non mentirà. Se tarda, aspettalo, perciò che egli per certo verrà e non indugerà. Ecco, l'anima di colui che si sottrae non è diritta in lui, ma il giusto viverà per la sua fede. Ebbene, ora io immagino che questa cara persona che ha chiesto questo, vedete, è qualcuno che mi vuole bene o non lo scriverebbero, vedete? Ora, non potrei dirlo col mio... La Bibbia non dice il mio nome William Branham, o dice il vostro nome, chiunque siate, ma noi siamo in Lui comunque. E questi, ed ora vedete luoghi comuni che si riferiscono nella Bibbia, che dicono certe cose, vedete? Ora, se osserverete, la storia si ripete nella Bibbia, vedete? Ora, diamo solamente una scrittura per uno, ora. Vedo molti di voi che lo annotano. Ora, al terzo capitolo di San Matteo, essa dice: e quando Dio chiamò suo figlio fuori d'Egitto affinché potesse essere adempiuto quello che fu detto: fuori d'Egitto chiamo mio figlio. Ora, se avete una Scofield o qualsiasi altra Bibbia con riferimenti, se seguirete quel riferimento lì, quella vi riporterà dove egli chiamò Giacobbe, Israele, fuori dall'Egitto, vedete? Ma Giacobbe era suo figlio che egli chiamò fuori dall'Egitto. Anche Gesù era suo figlio che egli chiamò fuori dall'Egitto. Quindi, vedete, la parola di Dio non finisce mai. mai, vedete, ci identifichiamo nella Bibbia con diversi. Quanti ricordano il mio messaggio sull'identificare se stessi con personaggi cristiani? Phoenix, Arizona, dove l'ho predicato. Sì, molti di voi ce l'hanno sul nastro, vedete. Identificato con un personaggio cristiano, vedete? Potete identificarvi ovunque vogliate in quella scrittura se siete un cristiano, e se non siete un cristiano potete identificarvi nella Bibbia, vedete? Quindi penso che forse sarebbe d'aiuto. Voglio prenderne il più possibile. Fratello Branham, alcuni dicono che la misericordia è finita e nessuno può essere salvato. Ora, è vero, sono felice di aver preso questa. Aspettiamo e preghiamo, osserviamo le file di preghiera e sembra che alcuni stiano ancora trovando misericordia. Ora, quella è la prima domanda, ce ne sono due. La misericordia è finita? Non pensatelo mai, vedete? Continuate solo a fare tutto quello che potete finché sarete tolti via, vedete? Notiamo che nella fila di preghiera alcuni trovano misericordia. Certo, misericordia, le porte sono aperte, vedete? Penso che tu abbia preso questo da questo pensiero, potrebbe stare fra, vedete, non ho tempo per dare il giusto posto ad ognuna di queste scritture, vedete? Ognuna di queste cose al giusto posto. Loro, nella fila di preghiera, si trova misericordia. Certamente, se sapessi che Gesù venisse oggi pomeriggio, farei proprio la cosa che sto facendo proprio ora, vedete? Proprio a procedere. La misericordia è sempre aperta, vedete? Ed ora dove penso che tu l'abbia presa, e a proposito della conclusione delle sette epoche della Chiesa e i sette suggelli che vengono sciolti, vedete? I sette suggelli è manifestato quello che avviene a quello che è avvenuto, la settima epoca della Chiesa. Siamo alla fine della settima epoca della Chiesa. Quando dico la fine, quello non significa che è proprio quest'ora, proprio questo minuto. Ricordate, la Bibbia disse in passato, ai tempi del Signore Gesù, Paolo disse, perché il tempo è vicino. Comprendete quanto è stato lungo ciò nel tempo di Dio? Quello è stato ieri. Nel mio tempo sono stati 2000 anni, vedete? Il tempo è vicino, vedete? Quello che Dio chiama vicino non è quello che noi chiamiamo vicino, vedete? Quindi continua solo a credere, continua a pregare, continua. Dio ha ancora aperto la misericordia, continua proprio a fluirci dentro il più veloce che puoi. Dio lo fermerà quando è tempo di fermarsi. Vedete? Ora, fratello Branham, è vero che nessuno dovrebbe predicare se non te. Abbiamo visto che hai consacrato degli uomini. Noi crediamo, non crediamo che lo avresti fatto se non ci fossero, se non dovessero predicare. Misericordia, fratello, sorella, chiunque ti abbia detto che nessuno deve predicare tranne me, di certo sarai un povero suddito di Dio in tutto questo. No, ogni uomo che sente una chiamata di Dio sulla sua vita, entri nel ministero e inizi a predicare, ne abbiamo bisogno. Uomini di Dio sono unti in tutto il mondo per predicare il Vangelo, vedete? Io sono solo un piccolo sasso sulla spiaggia, fra molte grandi pietre, vedete? Quindi io ce ne sono proprio tanti che sono più adatti, più degni, più tutto per predicare di me. Io sono solo una piccola persona umile che posta qui fuori. Sono un granello di frumento in un intero granaio, vedete? In modo che solo un... Sapete cosa intendo? Qualsiasi uomo che è chiamato da Dio deve predicare il Vangelo. Un cristiano come può entrare di più nell'amore di Dio? Leggi la parola e prega. Leggi la parola di Dio e prega. Però in fretta ne prenderò proprio quante più posso. Ho presentato una domanda, ma l'ho chiesta incorrettamente. Voglio sapere se terrai un servizio di guarigione prima di lasciare la città. Se no, devo fare... ottenere un colloquio personale con te. Ora, comunque penso che questa persona fosse a colloquio stamattina, certamente. Abbiamo tenuto un servizio di guarigione. Abbiamo tenuto anche un servizio di guarigione. Fratello Branham, per favore, spiega Prima Corinzi 11 e versetto 4 fino a 6. Questo non significa una separazione o copertura dei capelli, oppure i capelli lunghi sono l'unica copertura che ci serve. Prendimi Prima Corinzi 11, vediamo. Prima Corinzi 11, 4 dice: pregando, oh sì, lui l'hanno preso qui, dicono pregando o profetizzando, possiamo prendere i nostri capelli, possiamo, vediamo, hanno tracciato una linea sopra qualcosa qui.
Can we take our hair when we
profetizzando. Possiamo toglierci i capelli quando noi, se hai detto possiamo metterci o toglierci i capelli quando profetizziamo? Se tu hai una parrucca potresti farlo, ma portando una di queste parrucche dei Beatles o qualcosa, ma se potessi avere un bell'aspetto in una, probabilmente ne indosserei una io stesso, ma non una parrucca da Beatles, ma un parrucchino. Ma va bene, se non avete capelli e volete averne alcuni, se potete farlo, quello va perfettamente bene. Sì, signore, se una donna i suoi capelli non sono abbastanza lunghi, vuole cambiarsi i capelli in ciò, direi, indossala, sorella. Se un uomo prende brutti raffreddori e altro e vuole un qualche modo anche per il suo aspetto verso sua moglie, se volesse indossare un parrucchino, lo faccia. Sì, di certo. Niente di sbagliato con ciò, no, signore. Non più di quanto lo sarebbero i tuoi denti o un braccio artificiale o qualsiasi altra cosa. Se la natura ha qualcosa, ti ha tolto qualcosa e ti è così utile, vai avanti. Quello va perfettamente bene. Ma qui dice, possiamo metterci o toglierci i capelli pregando o profetizzando. Cosa significa questo effettivamente? Bene, leggi, fratello Neville, era dal 4 al 9. Bene, ogni uomo orando o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Quello è se ha i capelli lunghi. Bene, ma ogni donna orando o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo. Quello è suo marito. Perciò che egli è una medesima cosa che se una fosse rasa. Impero che se la donna non si vela, si tagli anche i capelli. Se vuole tagliarsi i capelli, che se li rada da zero, vedete, se non può avere. Ora, se non è cosa disonesta per la donna, il tagliarsi i capelli o il radersi il capo, si veli. Non vedo niente sul mettere o togliere i capelli qui, a meno che la donna non voglia. Egli dice, se lei dice che deve tagliarli, allora che se li rada a zero, vedete? Perché se non lo fa, che tenga i capelli, perché i suoi capelli sono la sua copertura. Ma che un uomo abbia il capo coperto, capelli lunghi come una donna stando sul pulpito, sembrerebbe una donna lassù, vedete? Quindi egli non deve averli in quel modo. Vedete? Quello significa che si mettono e tolgono i capelli. Penso che la persona possa essersi sbagliata pensando là che significasse un uomo che profetizza con il capo coperto, allora si toglie la copertura, vedete? No, quello non significa se egli ha capelli lunghi, significa se è coperto. Ora prosegui a leggere ancora un po', tu che hai fatto la domanda, e troverai che il capo della donna è suo marito. Quanti lo sanno? E il capo dell'uomo è Cristo. Quindi un uomo dovrebbe tagliarsi i capelli a motivo di Cristo, perché in lui c'è sia l'uomo, la donna e tutto. E sia padre, madre, sorella, fratello, tutto. Ma in un uomo c'è solo il maschile, quindi deve tagliarla a motivo di Cristo. Ma nella donna c'è solo il femminile, quindi lei dovrebbe avere la sua copertura, perché suo marito è al di sopra di lei. Egli è il suo signore, suo governante, quindi perciò deve avere i capelli lunghi. E poi se dice che deve tagliarli, allora che sia rasata. E ha detto, se è una vergogna o una disgrazia che una donna che dovrebbe avere un bell'aspetto e avendo rasato tutti i suoi capelli, allora che abbia una copertura sul suo capo, che abbia i capelli lunghi. Vedete, quindi è chiunque, l'ho spiegato tutto? Intendo, sembra giusto? Dite amen, se lo è, se l'avete compreso. Vedete. Bene, fratello Branham, ora abbiamo solo 10 minuti. Fratello Branham, non abbiamo predicatore dove viviamo, ma teniamo un servizio di nastri solo la domenica sera. Dovremmo portare i nostri figli in un'altra chiesa per la scuola domenicale? Sono i servizi di nastri sufficienti? Ebbene, che sia secondo il modo in cui stanno andando i vostri figli, vedete? Ora, se portate i vostri figli, sono giovani, e li portate fuori in qualche gruppo là fuori, che proprio inculcherà in loro la cosa che loro non dovrebbero sapere, non lo farei. Se loro sembrano apprendere abbastanza dai nastri altro, e voi dite, li mettete in una chiesa cattolica, li portate in una chiesa cattolica, li portate là in qualcosa di simile, non lo consiglierei, vedete? Se avete una bella chiesetta là in cui forse non è d'accordo con voi su due o tre cose, i vostri figli vogliono andare alla scuola domenicale? Sono persone del pieno Vangelo o qualcosa? Ebbene, quello va perfettamente bene. Ma vedete, ma quando arrivate in un luogo in cui, dipende da come la prendono i vostri figli, vedete? Osservate quello che fanno i vostri figli, quello, come reagiscono a ciò. Vediamo, se non avete una chiesa in cui andare, si dovrebbe solo ascoltare i nastri? Sì, quello è, io, quello andrebbe bene. I propri figli devono avere un'esperienza di avere lo Spirito Santo se loro vedono il messaggio del tempo della fine, hanno lo Spirito Santo. Ognuno deve avere un'esperienza. I vostri figli non possono entrare in altro modo se non per lo stesso modo in cui lo fate voi. Vedete, devono essere nati di nuovo. Non ci sono nipoti nel regno di Dio. Sono tutti figli. Devono averlo. Devono avere un'esperienza con Dio per entrare proprio come voi. Ora, spero di poter prendere questo e, cari amati, vediamo. In merito alla scrittura di Efesini 4, 11 fino a 13, tutti noi, vediamo, otteniamo tutti il perfezionamento dei santi tramite i nastri o dovremmo essere qui dove i doni dello Spirito stanno operando e i diversi uffici della Chiesa per aiutarci a perfezionarci? I nostri cuori hanno creduto a tutta la parola del Signore. Ora, questa persona è dall'Oregon. Ora, mio caro, credo di sapere chi è, vedete. Oh, sì, lo so di certo. Tuo figlio, se la persona è qui, so che sei. Se non ci sei, potrebbe essere stata domenica scorsa, vedete. Questa potrebbe esserci stata portata domenica scorsa. Ma tuo figlio vola per la conservazione, vedi, ed è, controlla, lui è, penso sia quello che mi ha invitato ad andare a caccia di alci con te in Oregon, dove penso che questo sia giusto. Ora, conosco questa persona tramite lettera per, è così. No, vogliono venire qui in chiesa per il perfezionamento, vedete, poiché noi abbiamo comunione uno con l'altro qui in chiesa, ma il perfezionamento avviene tra noi e Dio, il sangue di Cristo è quello che ci perfeziona nello Spirito Santo. Ora, nella chiesa, dice, ai doni che operano, ora, noi non abbiamo molti dei doni che operano qui, ma ne abbiamo alcuni, abbiamo il dono delle lingue e e il dono di profezia, due o tre di essi. Penso che il nostro fratello Igbotam, qui, ovunque sia, ha il dono di parlare in lingue, e abbiamo il nostro fratello Junior Jackson con noi, e lui parla in lingue, e poi abbiamo due o tre di essi che interpretano. Anche il fratello Neville, qui, il nostro pastore, parla in lingue e a volte profetizza, e il Signore porta su di lui. Proprio l'altro giorno ha detto qualcosa. Ha fatto una chiamata al telefono in una casa dove mi trovavo che aveva profetizzato di una persona. Gli disse che un uomo alcolizzato ci sarebbe stato un grande cambiamento in lui proprio subito o qualcosa del genere. E l'uomo era uscito dall'anonima alcolisti, ancora un alcolizzato, e per 68 giorni non ha neppure toccato l'alcol o nessuna medicina per ciò o altra cosa. Quello era il fratello Neville che ha profetizzato per essi. Quindi abbiamo alcuni dei doni che operano fra noi e saremo molto felici di avere comunione con ognuno di voi che ha modo, che sta lavorando o vuole venire ad avere comunione con noi. Qualsiasi cosa possiamo fare, ne siamo molto felici, vedete. Ma ora il perfezionamento spetta a Cristo. Ora vediamo ancora circa uno o due. Fratello Branham, saresti sufficientemente gentile da spiegare la fotografia scattata dal fratello Argen Bright? Domanda 1. La seconda foto sul muro, la luce attorno a te, il rigonfiamento e così via. Ebbene, ora vi dirò una cosa. Hanno scritto il loro nome e ora non sono qui. Noi lo comprendiamo. Sono il fratello e la sorella Jackson dal Sudafrica. Sono tornati indietro. Quindi noi lo comprendiamo, lo abbiamo spiegato. Quando la Chiesa che è morta durante la tribolazione sarà risorta, aspetteranno anche loro fino alla resurrezione degli empi? Vivranno ancora durante il millennio? Ora è una buona domanda. Merita più del tempo che potrei dargli, ma solo in modo che possa prendere, vedete, ne ho ancora almeno due terzi di quello che ho iniziato stamattina. Sono passate due ore, proprio così tante che non si può proprio arrivarci, vedete? E voglio solo arrivare a quante posso, non vedendo proprio dove sono. So che ce ne sono anche di davvero buone qui dentro che dovrebbero essere conosciute, come la progenie del serpente, da essere spiegata e altro, ma farò in fretta e mi addentrerò in questo molto velocemente. La Chiesa che è morta durante il periodo della tribolazione, vedete, sarà nella risurrezione? La seconda risurrezione. Aspetteranno anche loro la risurrezione degli empi? I giusti e gli empi saranno risorti allo stesso tempo. Vivranno ancora durante il millennio? No. E il resto dei morti non vivrà fino alla fine dei mille anni. Ora, è piuttosto breve, ma sono certo. Cosa intende Paolo per franchezza e libertà in Cristo? In quale modo c'è libertà dalla legge? Ebbene, non siete legati dalla legge, diciamo, per esempio, ecco la stessa cosa, lo spiegherò nel modo naturale, velocemente. Per esempio, qui fuori si dice viaggiare per strada a 30 miglia all'ora è la velocità massima che potete andare. Bene. Ora, se viaggio per strada a 40 miglia all'ora, sono condannato dalla legge. Ma se scendo per la strada solo a 30 miglia all'ora, non sono soggetto alla legge, vedete? Quella è libertà in Cristo. Vedete? La stessa cosa. Non siete legati dalla legge finché, se non rubo, mento, fumo, commetto adulterio, qualsiasi di queste cose là, non sono legato dalla legge, vedete? Sono libero dalla legge, sono in Cristo. Cosa ne pensi dei metodi contraccettivi? Ho detto un po' di questo nei colloqui privati stamattina. Preferirei parlare personalmente con voi su queste cose, vedete? Su quelle cose lì. Perché ci sono parole e altro che devo dire che io preferirei dire che se il marito e la moglie... E c'è una possibilità di essere fatto nel modo giusto. Lo direi anch'io, in generale. C'è un certo numero di giorni nella vita di una donna in cui non è fertile. Comprendete? Bene, perché ora ci sono volte in cui un bambino ucciderebbe una donna. Se lei avesse un figlio, la ucciderebbe. Volete stare attenti anche a quello, vedete? Quindi siate proprio molto cauti in merito, vedete? Vedete, si tratta di portare la vita, quindi siete posti qui sulla terra per svolgere questo. Se vostra moglie è malata e un altro, un figlio, la uccidesse, io non lo farei. Non penso che il Signore voglia che lo facciate. Voi venite da me personalmente su queste cose. Tenerlo in un colloquio privato. Lasciate che vi parli personalmente, vedete? E posso sentire, vedete, ogni individuo posso dire se mi stanno mentendo o meno, vedete? Mi dicono cose diverse. Preferirei vedervi proprio, vedete, perché lo esponete così. Non si sa. È perché ci sono individui e cose del genere. Posso dirlo se stanno dicendo la verità o meno. Vedete? Perché? Perché Satana sarà liberato per un breve periodo dopo i 1000 anni di Apocalisse 20 e 3 e Apocalisse 20, 27? Perché sarà liberato lui e per andare a radunare il suo popolo nella seconda resurrezione. Perché anche Satana deve subire il giudizio, vedete? Lui deve essere condannato. Oh my, questo è un libro che ne è pieno, non credo. Ed ecco un'altra lettera che ne è piena, lasciatemi prenderne alcune molto, molto velocemente ora. Fratello Branham, per favore, spiega Atti 9, versetto 7 e Atti 20, Atti 22esimo versetto. Lo prenderesti per me, fratello Neville? Per favore, spiega Atti 9, versetto 7. Ora, mentre lo sta prendendo, vedrò se potrò prenderne un'altra molto velocemente. Vi state stancando, so che vi stancate. Per favore, spiega il mistero della traslazione della sposa. Come avverrà e dove il luogo andrà la sposa? Non sono delle amabili domande? È davvero bello, potrei proprio stare qui tutto il giorno. Ora solo un minuto, versetto, Atti 9, versetto 7. Grazie, fratello Nevi. 9, versetto 7. Or l'uomo che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce e non veggendo alcuno. Ora so dove è andata a parare, vedete? Ora il passo dopo disse che loro viceversa. Ora io non so cosa avvenne là. Posso solo dirvi perché la volta dopo udirono. In uno non lo videro e nel seguente lo videro e non lo udirono. Quanti l'hanno mai visto prima nella Bibbia? Io sì, e non so spiegarlo, vedete, io, il Signore dovrà rivelarmelo, io vi ho detto tempo fa, devo essere onesto con voi, vedete, non lo so, mi spiace, se io non posso spiegarlo, sarò abbastanza onesto da dirvi che non posso, ma io non lo affronterei quando non lo so, non riesco a spiegarlo, perché in un passo videro la luce, non sentirono la voce o qualcosa del genere, e il passo seguente sentirono la voce e non videro la luce. Non riesco a spiegarlo, vedete? Io non so cosa avvenne, non lo saprò finché il Signore me lo rivelerà. Non più di quanto possa dirvi in merito a matrimonio e divorzio. Non lo sapevo finché egli me l'ha rivelato. E anche stamattina il Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, sa che questa è la verità. Stamattina egli ha concluso l'intera cosa dicendomi di matrimonio e divorzio. E così, ecco il motivo per cui dico, lasciate che lo metta tutto insieme. Cercate, quando una di quelle cose come la progenie del serpente, quando mi è stata presentata, io non potevo capirla, niente, ma continuai proprio a seguire ciò e all'improvviso, sapete, allora dovete starvene da soli, molto lontani, e poi lo Spirito Santo inizia ad aprirlo. Ora, voglio che qualcuno cerchi di condannarlo ora, vedete? Non potete farlo. Per favore, spiega il mistero della traslazione della sposa. Proprio un cambiamento, vedete, i nostri corpi. Ora, diciamo i nostri, sapete cosa intendo quando lo dico? Non intendo essere sacrilego, non intendo dire i nostri, non intendo dire questa chiesa, intendo dire ogni credente. Abramo stava aspettando un figlio promesso che gli era stato promesso, è giusto? E la Chiesa sta aspettando un figlio promesso. La sposa, è giusto? La sposa sta aspettando il figlio promesso. Prima che il figlio promesso potesse arrivare da Sara e da Abramo, i loro corpi dovettero essere cambiati. È giusto? Lei era troppo anziana per avere un figlio. Non aveva latte nelle vene nel suo seno. Il suo seno era inaridito. Il suo grembo non era fertile. Lei era sterile. Non poteva avere il bambino. Il suo cuore era troppo vecchio per sopportare il travaglio. Quindi, cosa avvenne? Dio la cambiò di nuovo ad una donna giovane. Ed egli fece ad Abramo la stessa cosa, perché disse che il suo corpo valeva tanto quanto uno morto, vedete? Ed egli dovette cambiare il loro corpo per poter ricevere il figlio promesso. E noi non possiamo ricevere il figlio promesso che ci è promesso oggi in questi corpi in cui viviamo. Questi corpi sono peccato. La prima coscienza controlla questo corpo con la vista, gusto, tatto, olfatto e udito, e ci ha fatti tutti esitare. Ragioniamo e tutto il resto, ma quel nuovo corpo che viene da questo nato di nuovo, non questa prima coscienza, se ne andrà, è quel qualcosa all'interno che vive. Tutti quelli che lo comprendono dicano Amen. Non sono questa vista esteriore, gusto, tatto, olfatto e udito. Non lo è. È soggetto alla morte e morirà. Ma quella parte dentro di voi, qua giù, all'interno, quello è la persona che non può morire, vedete? Ed ecco la persona da cui inizia la nuova vita, da questa nuova nascita, e costituisce un'altra persona nell'immagine di questa persona che siete voi attorno a quella vita. Lo comprendete? Quindi potenzialmente è qui dentro. E che cos'è? La parola promessa prima della fondazione del mondo. E là intorno questo riflette soltanto il negativo. Quello rifletterà il positivo. La parola, vedete? E la stessa cosa è, oppure la traslazione della sposa sarà la stessa cosa. La parola che è in voi, il corpo, si materializzerà attorno a quella parola. E la stessa cosa fece tramite Sara. Prima, quando quel vecchio corpo che lei aveva, quel primo corpo, doveva essere cambiato per poter produrre un figlio. Lo afferrate? Quel corpo non poteva farlo. Questo corpo non può farlo, quindi dovrà essere cambiato allo stesso modo per ricevere il figlio. Come avverrà e quando il... Dove andrà la sposa? Essa va in gloria, in cielo per la cena delle nozze, proprio in simbolo come Isacco e Rebecca, quando Rebecca andò ad incontrare Isacco. Ricordate Eleazar, che rappresenta ora il messaggio che venne da Abramo. Eleazar proseguì per trovare una sposa per Isacco. Trovò la bellissima Rebecca nella frescura della sera, una piccola ragazza dalla pelle scura che esce con un secchio d'acqua. Ed Eleazar pregò, disse, Signore Dio, dammi un buon viaggio, ora è successo per il mio maestro Abramo. Ed egli disse, vai, non prenderlo fra i Filistei, non prenderla, vai qui fra il suo popolo, mostrando che tra la sposa di Cristo e Cristo vi è relazione di sangue, perché Rebecca e Isacco erano cugini. E quindi scesero, e questa bellissima Rebecca uscì e prese l'acqua, ed egli pregò, e abbeverò il cammello e qualsiasi altra cosa. E poi noterete che Rebecca aveva la scelta finale, dovette venire da Rebecca. Lui chiese al padre per la ragazza, chiese alla madre per la ragazza, e nessuno di loro era d'accordo. Volevano che lei rimanesse un po'. Lui disse, non ostacolatemi nella mia opera. E Rebecca dovette fare la scelta, perché egli disse, lei è la fanciulla che faccia la sua scelta. E appena fu richiesto a lei, lei decise velocemente, lei disse, andrò. E lei salì sul cammello e andò ad incontrare il, guardate, lo stesso cammello che abbeverò. Fu il cammello che la portò dal suo sposo e tutto il suo successo. È lo stesso cammello, la stessa potenza di la bestia nella Bibbia rappresenta potere, è la stessa potenza a cui daremo acqua e lode. Amen! Vedete, acqua, vita, lode alla parola è la stessa cosa che ci porterà nel paese della gloria ad incontrare lo sposo. Sì, Signore! Amen! Aspettando la venuta di quel felice giorno del millennio, quando il nostro benedetto benedetto Signore verrà per portare via la sua sposa che aspetta. E ricordate, nel tardo pomeriggio Isacco aveva lasciato la tenda e si trovava all'esterno nel campo meditando. Amen. Quando lui vide Rebecca che veniva e lei non lo aveva mai visto e lui non aveva mai visto lei, ma fu amore a prima vista. Lei si innamorò di lui e lui di lei e lei era persino velata. Amen. Oh my. E guardate, quando lo vedrà, il suo cuore era così pieno di gioia. Lei non sapeva chi avrebbe sposato, ma per fede. Amen. E ricordate, Gesù lascerà il regno e noi non lo incontreremo in gloria, lo incontreremo nell'aria, tra i cieli e la terra, dove si è steso per redimerci. Ed egli incontrò Rebecca a metà strada fra la casa di lei e casa sua. Amen. La portò nella sua casa e la sposò e divenne erede di tutto quello che aveva suo padre. Amen. Oh, perfetto, proprio perfetto. Bene, domanda. Dio separa l'uomo e sua moglie in... Io farei meglio a non leggere questa. Vedete? È un potrei dover dire una parola, vedete, vi conosco tutti, ma questo è registrato, vedete, quindi io farei meglio a non farlo. È qualcosa in merito, la persona che l'ha scritto, sapete che cos'è, e io farei meglio ad incontrarvi in colloquio privato, vedete, farei meglio a non... Non penso che sarebbe molto bello leggere quello, vedete? Va bene, la persona, non c'è niente di sbagliato in ciò. Hanno fatto una legittima domanda, ma io penso che sarebbe meglio per me prenderlo in considerazione in un colloquio privato. Non la pensereste così? Proprio chiunque, sapete chi è, chiunque siate... Oh, ma abbiamo davvero passato il tempo, gente. Noi faremo meglio a concludere e proseguire per il pranzo. Quanto tempo volete che stia, ammiratore, qui? Oh, solo un po'. Se chiunque deve andare molto velocemente, non fate bruciare il pranzo. Ma se voi, e probabilmente io mangerò al Blue Boar o Prior o uno di quei posti, e probabilmente non vi daranno problemi. Se dovete andare, Dio vi benedica, comprendo, vedete? E prenderò soltanto circa, metterò proprio qui queste, ed è tutto quello a cui risponderò. Allora farò. Queste proprio serviranno circa altri 15 minuti, poi andrò via. Ho due figlie sposate a uomini nella DEAV e loro credono a questo messaggio, loro denominazioni, è giusto, e loro credono a questo messaggio e hanno preso posizione per esso e hanno ricevuto, cosa dovrebbero fare? Hanno trovato opposizione. Cosa faremo? Tenete la vostra posizione, assolutamente. Mostrate i vostri colori. Eccolo. Non arrendetevi a loro. No, signore. Non dico non andate fra loro, aver comunione o qualcosa del genere, finché potete avere comunione. Ma quando arrivano a cambiare la vostra dieta, sapete, una colomba non può mangiare con un bozzago. Fratello Branham, per favore, spiegheresti Marco 13, 27? Anche, fratello Branham, che ne è delle persone in Apocalisse 27 e 9? Cosa, che faranno guerra contro i santi? Da dove vengono? Ci sarà un trasferimento, come con la famiglia di Noè? Apocalisse 13 oppure... No, Marco 13, 27, fratello Neville. Apocalisse 20, hai lì la tua Bibbia, fratello Caps, Apocalisse 20, e sembra essere 7 e 9. Io penso, mentre lo stanno prendendo, ecco, ce l'ha proprio qui. Apocalisse, cos'era allora? Marco 13, 27. 13, 27. Ed egli allora manderà i suoi angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti e farà gli estremi termini della terra per essere e infino agli estremi termini del cielo. Estremi termini della terra, infino agli estremi termini del cielo. Quello sta dicendo della resurrezione. La traslazione, il salire. Egli invierà i suoi angeli per radunare. Avete mai pensato a cosa sono gli angeli? Messaggeri. Egli li radunerà insieme, li congregherà insieme, vedete? Li porterà legandoli insieme dalle estreme parti della terra fino alle estreme parti del cielo. La parola che era resa manifesta sulla terra, vedete? Lo afferrate? La parola che è stata parlata, eccola, manifestata, vedete? Bene, fratello Caps, vediamo. E quando finirono i 1000 anni, Satana fu liberato dalla sua prigione. Bene, ho appena finito di spiegarlo, non è vero? Come sarebbe stato liberato dalla sua prigione alla fine dei 1000 anni? Bene, ne ho un'altra proprio qui, solo un minuto. Fratello Branham era da Dio, sono state le mie azioni quando le cose che sono avvenute, quando ti è tentato, era quello. Vedi se puoi comprenderlo. È una bella scrittura, ma la mia istruzione è povera. Cosa c'è scritto là? Io non credo di poter rispondere a quello. Il fratello Caps ed io non riusciamo a comprenderlo. Disse, era, a meno che ciò fosse, se fosse un'infermiera, qualcosa in merito a fare l'infermiera. Era da Dio quando ho finito di fare l'infermiera, oppure è stata colpa mia? Non saprei. Preferirei vederlo in colloquio privato, vedete? Ora, fare l'infermiera è una cosa legittima, proprio in qualità di infermiera, direi. Ora, la persona non ha mai, non l'ho gettata indietro, solo per dire di non rispondere, perché quello significa proprio molto per quella donna, quanto la vostra domanda significa per voi e la mia per me, vedete? Ma ora, se è una infermiera che tu abbia solo finito di fare l'infermiera perché hai pensato che non avresti dovuto lavorare, ebbene, penso che fare l'infermiera dovrebbe essere piuttosto misericordia, vedete? Dovresti pensare a fare qualcosa come un dottore. Un dottore che è un buon dottore aiuterebbe un uomo senza riguardo che abbia un centesimo di denaro oppure no. Un vero dottore, vedete? E penso ad un ministro. Chiunque il nostro servizio dovrebbe essere uno verso l'altro a motivo di rendere la vita proprio un po' migliore uno per l'altro. Io, quando mi dissero che avrei dovuto prendere $100 alla settimana da questa chiesa come salario, ebbene, ciò quasi mi uccise. Ora, signora Wilson, la conosco, e probabilmente suo figlio e quelli seduti qui ricordano anni fa, ho predicato qui per 17 anni e non ho mai preso un centesimo in vita mia. Tutto il denaro, tutto quello che potevo guadagnare, l'ho messo proprio in essa, vedete? E quando mi dissero che dovevo prenderlo per essere in queste riunioni, mi ha come distrutto, vedete? Certamente credo che vada bene, ma per me è proprio, vedete, non voglio nulla, nessun denaro. L'unica cosa che voglio è la vostra amicizia ed il favore di Dio con noi. Io vi amo, vedete, vi amo e voglio che siate nel giusto. Ed io stesso voglio essere nel giusto. Ed io voglio che mi crediate. Io vi credo. E se voi venite da me con una domanda, voglio essere onesto con voi. E se io vi parlo nel nome del Signore, voglio che facciate proprio esattamente quello che vi ho detto di fare. Non variate da ciò neanche un po'. Allora penso che andremo proprio d'accordo così, vedete? E allora altri? E quindi ora, se è fare l'infermiera, e penso che se tu nel tuo cuore l'essere un'infermiera, non tutti possono essere un'infermiera. Un'infermiera è qualcuno che è gentile e buona con le persone. Penso che una vera infermiera, se siete mai stati malati in un ospedale o qualcosa, vedere un'infermiera davvero gentile, che viene e vi fa sentire comodi, o qualcos'altro. Ho avuto un'operazione per quella volta in cui mi spararono. Dovetti andare all'ospedale. C'era una piccola cara infermiera là. La chiamavo cetriolo dolce, perché aveva sempre un cetriolo in bocca che mangiava. Era così tutto il tempo. E avevo proprio solo circa 14 anni e mi avevano sparato e lei era appena solamente una piccola creatura. E lei era quelle gambe distrutte proprio, quasi entrambe esplose così. E lei metteva un cuscino qui ed un cuscino là. E lei mi aiutava sempre. Ed ho sempre pensato, ero solo un ragazzino, pensavo che avrei potuto sposarla perché era era così gentile e buona verso di me. Ebbene, io che, vedete, quello significa qualcosa, vedete, fare qualcosa. Mi piacerebbe fare una domanda. Numero uno, i pigiama da signora sono... Ora, aspettate un minuto, lasciate che la legga. No, questa va bene. I pigiami da donna appartengono agli indumenti da uomo? Ragazzi, non ditemi che non sanno chiedervi alcune di quelle difficili. Non lo so. Vi lascerò proprio prenderne la decisione. Non dovreste girare davanti alle persone con quelli addosso. Io quello lo so, quindi in quel modo dovrebbe essere... Ma nel andando a letto io non saprei. Dovrò fare retromarcia anche su quella. Vi ho detto che sarei stato onesto se non lo avessi saputo. Non metterò il mio pensiero in merito, bene? A meno che non vogliate il mio pensiero. Se lo volete, ve lo dirò, vedete? Ora, ricordate, non è ciò, questo potrebbe essere sbagliato di un milione di miglia. Penso che sarebbe carino indossare una camicia da notte, ma quello sta a voi. Ora, non posso dirvi quello, perché non potrei sostenerlo. Ora, quello sono io, non lui. Ricordate, vedete? È sbagliato tagliare la parte finale dei capelli di una donna. Credo che l'abbiamo appena presa alcuni minuti fa, vedete? Per il piccolo, immagino che chiamino quelle cosette che scendono giù, così. Fratello Branham, in uno dei nastri delle sette epoche della Chiesa, hai menzionato che Giuda era stato giustificato, santificato. Erano questi genuini, eccone una buona, spiegare esperienze, genuine esperienze della grazia che aveva ricevuto. Hai menzionato anche che Giuda aveva il suo nome scritto sul libro della vita e comunque sappiamo che andò nell'Hades e fu perduto. Come può una persona avere il proprio nome sul libro della vita e tuttavia essere perduta? O perché Dio mette il nome di una persona sul libro della vita quando sa che alla fine essi saranno perduti? Ora questa è una buona, non è vero? Ora questo sarà buono. Ora dovrò proprio dipendere dal Signore per rispondere a questo, perché sto proprio vagando in cerca, esplorando piuttosto. Guardate, prima nelle nostre chiese ho menzionato che Giuda aveva il suo nome sul libro della vita. Questo è vero, lo sappiamo, perché Gesù disse loro, quando tutti loro furono inviati, Matteo 10, a scacciare i diavoli, predicare il Vangelo, ricevere liberamente, donare liberamente, e ritornarono gioiendo, perché i diavoli erano sottomessi a loro. È giusto? E Gesù disse loro, ed egli li chiamò per nome, quelli che erano quanti ne aveva inviati, e tornarono, e Giuda Iscariote, il quale anche lo tradì, vedete, tornarono gioendo perché i diavoli erano sottomessi a loro. Ora, vedete, l'attitudine là era sbagliata, vedete? Non dovete gioire perché avete la potenza di far muovere un diavolo, vedete? Non dovete farlo, dovete gioire proprio perché avete ricevuto grazia sufficiente da essere salvati. Vedete? Non dovete gioire. Ecco come le persone, di solito le persone che hanno dei doni, sono le persone che non vogliono i doni, vedete? Paolo cercò di fuggire dalla cosa. Così fece Mosè. Le grandi guide così cercano di fuggire dal compito. Sanno cosa li attende. Dio, vedete, se prendete un tizio che è sempre, oh Signore, riempimi di potenza e uscirò qui e scaccerò diavoli, egli non lo farà mai. Dio sa di meglio che porre fiducia in qualcuno così, vedete? Non lo farà mai. È quel tizio che non vuole avere niente a che fare con ciò, vedete? Ecco l'individuo che Dio può prendere e insegnargli qualcosa a volte, vedete? Quindi allora Giuda tornò gioendo, tutti loro che i nomi, e gli disse, non gioite perché i diavoli vi sono sottomessi, ma gioite perché i vostri nomi sono scritti sul libro della vita. Ora, se noterete e prenderete anche Daniele, vedete? Perché il vostro nome è sul libro della vita, perché in cielo il vostro nome è stato riconosciuto, quello non significa ancora che siete salvati. Vedete? Non siete convertiti finché non avete ricevuto lo Spirito Santo. Ricordatevelo, siete convertiti solo potenzialmente, vedete? Non siete, se mi chiedete una quercia e vi dessi una ghianda, potenzialmente avreste una quercia, potenzialmente, ma non si è ancora sviluppata. Ecco il motivo per cui credo nella sicurezza come lo credo. Se io chiedessi di un campo di grano turco e vedessi del grano turco alto circa così, potenzialmente, ho un campo di grano turco. Non si è ancora sviluppato. Qualcosa potrebbe avvenire, vedete? Ora siete sulla strada attraverso la giustificazione e la santificazione verso il battesimo dello Spirito Santo. Ma quando siete genuinamente battezzati con lo Spirito Santo, siete nel regno. Ora dite, fratello Branham, è vero? Ora non ho il tempo adesso per darvi la scrittura. Guardatela solo quando andrete a casa, perché non so, mia mente devo guardare qui indietro nella mia concordanza per riprenderlo. Gesù disse a Pietro che era stato sia salvato che santificato. Egli credette a Gesù, fu santificato. San Giovanni 17:17 Gesù disse, santificali, Padre, nella verità, la tua parola è verità. Ed egli e la parola sono lo stesso. Furono santificati potenzialmente nella verità. La parola, la verità. E poi Gesù disse a Giuda, Pietro, la sera del tradimento, egli disse, dopo che sarai convertito, allora conferma i tuoi fratelli, dopo che sarai convertito. L'uomo lo aveva seguito per 3 anni e aveva il nome sul libro della vita dell'agnello e aveva scacciato diavoli e fatto grandi opere e guarito e fatto ogni genere di predicato la parola e tutto e non era ancora convertito. Vedete, siete diretti alla conversione, vedete? Il bambino che, quando avviene l'atto tra l'ovulo e lo sperma, o il gene, ma quando loro potenzialmente il bambino c'è, quando avviene l'atto, poi il corpo si sviluppa, seconda fase, ma il bambino deve nascere qui e poi riceve il soffio di vita. Non è ancora il soffio di vita. Voi dite, è vivo! No, non lo è. Ci sono dei piccoli nervi che scattano, muscoli, vedete? Il bambino non ha ancora ricevuto vita finché non è nato. E potreste saltare e scattare, ma non siete, vedete, dovete nascere, sapete cosa intendo? Bene. Ora, ha detto poi che prendere... Hai menzionato che Giuda aveva il suo nome scritto sul libro della vita, e tuttavia sappiamo che andò nell'Hades e fu perduto. Come può una persona allora avere il proprio nome sul libro della vita ed essere comunque persa? Ora, lasciate che prenda ancora una piccola cosa qui per questa cara persona. Ora notate, la Bibbia disse che quando Daniele vide, egli scrisse il primo libro di Apocalisse, Daniele, e notiamo nella visione, lo vide come l'antico del tempo, i cui capelli erano bianchi come neve. Quanti ricordano di averlo letto? E avete notato, Giovanni in Apocalisse arrivò alla stessa cosa, Apocalisse 1, ed egli stava là, i suoi capelli bianchi come lana, i suoi piedi e il modo in cui guardava, l'antico del tempo e non aveva tempo, l'eterno. Ed egli venne, ora osservate, e i santi vennero sulla terra ed i libri vennero aperti, e fu aperto un altro libro, che era il libro della vita, un libro. Vennero al giudizio, egli venne e con lui vennero 10.000 per 10.000. È giusto? Ministrarono per lui la sposa, la regina ed il re. Chi è la vostra reginetta a casa? Vi somministra il cibo, è giusto? Quello per cui siete in ritardo ora. Ma quando lei vi ministra, ecco quello che la sposa ministra a Cristo, la parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola, vedete? Lei ministra la parola al re, manifestando la sua parola promessa nell'epoca in cui sta vivendo. Amen. Ah, ho detto inoltre qualcosa che non l'avete afferrato, ma notate, oh my, quello era buono, vedete? Ministrando nell'epoca la parola. Ora, notate, e lei venne, egli venne 10.000 volte, 10.000 vennero da lui, e fu stabilito il giudizio. E furono aperti i libri, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e furono così giudicati tramite questo. Chi era questa che venne? La sposa che non doveva venire in giudizio. Lei è libera dal giudizio. Un altro libro fu aperto, che era il libro della vita, e coloro che avevano il loro nome sul libro della vita dovettero essere giudicati da quel libro. E Giuda Iscariota professava di essere un credente e aveva il suo nome scritto tra quelli sul libro della vita. È giusto? Affermava di avere vita eterna e il suo nome fu messo sul libro della vita. Quindi egli deve, ebbene, deve essere giudicato allora per vedere perché, inoltre, condannò la parola di vita. Si vendette per 30 pezzi d'argento. Alcuni si svendono per essere un metodista, battista o qualcos'altro. Vendette la sua posizione del libro della vita. E giudicherà, dovrà essere, stare là ed essere giudicato da quello, dalla parola. Vedete? Ecco perché Giuda dovette farlo. Vedete? Giuda dovrà venire al giudizio. Il suo nome era sul libro della vita, ma quello non significa che è salvato. Deve essere giudicato. La vergine addormentata starà proprio là, sotto le stesse situazioni. Notate, Gesù disse in San Giovanni 5:24: chi ascolta la mia parola, quello è colui che può riceverla, non chi la sente soltanto predicata e prosegue dicendo assurdità. Vedete? Chi riceve la mia parola, chi ode la mia parola e crede, non fa finta di credere, ma veramente crede a colui che mi ha mandato, che era la parola, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è tempo passato, passato dalla morte alla vita. Vedete, eccolo. Quindi Giuda aveva il suo nome là sul libro della vita, esattamente giusto, ma fu condannato perché cosa fece? Vendette i suoi diritti di primogenitura. Esaù nacque in una famiglia con la promessa di Dio. Il figlio più grande aveva il diritto di primogenitura. Quanti lo sanno? Tramite una promessa di Dio, il nome di Esaù era sul libro per il diritto di primogenitura. È giusto? Ma egli lo scambiò per un mucchio di piselli selvatici o piselli, affamato da riempirsi la pancia, il suo buono pasto, scambiò il suo diritto di primogenitura per un buono pasto e non poté trovare luogo di ravvedimento. Quelle spie che andarono con di là a spiare il paese vennero e mangiarono anche l'uva che Giosuè e Caleb riportarono. E tuttavia, che cosa fecero? Vendettero i loro diritti di primogenitura. Gesù disse, o Paolo parlando con l'ispirazione di Cristo in Ebrei, il 6° capitolo, perché quelli che sono stati una volta illuminati e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la potenza del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovare da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono per loro conto il Figlio di Dio e hanno reputato il sangue del patto con cui sono stati santificati una cosa indegna e hanno disprezzato l'opera di grazia, è impossibile che quella persona ritorni mai indietro. Loro, tutti, eccetto Giosuè e Caleb, morirono e perirono in quel deserto. Tuttavia erano credenti, tuttavia i loro nomi erano sui libri. E qui Paolo che parla, se un uomo arriva mai al punto in cui è stato salvato e santificato, il sangue santifica, Ebrei 13, 12 e 13 dice che il sangue santifica e poi arriva proprio fino alla porta del battesimo dello Spirito Santo e a motivo del prestigio o di una denominazione rifiuta di entrare in esso, disse quella persona è perduta e non può mai essere salvata, vedete? perché egli ha rigettato anche l'opera di grazia che lo ha chiamato da quel luogo e gli ha mostrato, e poi si è rivoltato, si è allontanato da ciò. Egli considera il sangue del patto per cui è stato crocifisso. Cristo fu crocifisso come una cosa empia, perché il sangue che lo ha salvato e giustificato e santificato lo porta fino al battesimo dello Spirito Santo, e poi si allontana e lo lascia. Ora osservate quell'esempio, sto prendendo molto tempo, ma guardate, Giuda Iscariota seguì quelle stesse orme, fu giustificato credendo al Signore Gesù e nell'accettarlo poi come suo personale Salvatore. Egli fu santificato e gli fu dato potere di cacciare spiriti, mise il suo nome sul libro della vita dell'agnello, ma quando si giunse alla Pentecoste e al battesimo dello Spirito Santo, la pienezza della parola, egli mostrò i suoi colori. È esattamente quello che fecero le spie di Canaan, è esattamente quello che Esau fece, è esattamente quello che Satana fece ad Eva nel giardino d'Eden. Certamente Dio non farà, ma lei disse, Dio disse, egli disse, sì, so che dice quello, so che dice questo, ma certamente, vedete, la stessa cosa, sempre lungo tutto il cammino, e così è oggi. La Chiesa ha seguito attraverso la giustificazione Martin Lutero, attraverso la santificazione Wesley, ma essa, quando si arriva al tempo del battesimo dello Spirito Santo, mostrano i loro colori. Non vogliono avere niente a che fare con esso. Nazareni, pellegrini della santità, Chiesa di Dio, tutti quelli là che credono nella santificazione, non potete puntare un dito su ciò. È la verità. Ma quando si arriva al confine, arrivate proprio a quel punto di ricevere lo Spirito Santo per la nuova nascita, allora cosa ha fatto il diavolo? È arrivato e ha cercato di travolgerlo. Oh, egli farà ogni cosa che è in suo potere per tenere le persone fuori da lì. Si fecero attorno e dissero, dovete parlare in lingue, dovete avere una sensazione, dovete fare questo, dovete essere nati in esso. Non lasciate che nessuno vi dica che la santificazione e lo Spirito Santo sono la stessa cosa, perché non lo è, certamente non lo è. Ascoltate, questo Nazareno qui dietro che grida, non lo è, vedete, egli sa che c'è una differenza in ciò, perché certamente c'è, fratello Caps, il nostro valore. Fratello, vedete? Certo, Nazareno, non c'è nessuno che possa dire qualcosa contro quella brava gente religiosa. Sono proprio tanto gentili quanto è possibile. La Chiesa di Dio, Nazareni, metodisti liberi, quelle persone sono vere. Ma quando si giunge all'opera dello Spirito, dicono, oh, oh, è il diavolo. E cosa hanno fatto? Bestemmiato lo Spirito Santo. Quando lo fanno? Ora, cos'è bestemmiare? Non c'è perdono, è giusto? Chi è stato una volta illuminato, reso partecipe ed ha gustato dei doni celesti per gustato della santificazione di Dio, ripulito da sigarette e donne sudice ed ogni tipo di vita così ed ha gustato delle cose celesti. Vedere che camminano fino a quel confine come quelle spie che mangiarono una parte dell'uva. Ma cosa devono fare? Dovettero spezzare la loro denominazione per entrare in questo. Vedete, dite, vedete, gustato le cose celesti, vedendo che crocificano di nuovo loro stessi il Figlio di Dio e considerano il sangue del patto con cui sono stati santificati una cosa impura. La santificazione è quando il vostro nome passa sul libro come credente. La vostra parola, il vostro nome è scritto nel suo sangue, vedete? La santificazione lo compie. E voi arrivate quando egli ha avuto fiducia in voi fino ad ora e poi arrivate, dicono, ebbene egli lo sapeva. Sì, egli lo sapeva. Sapeva che non lo avreste fatto al principio. Sapeva che Giuda non lo avrebbe fatto. Lo conosceva dal principio. Era il figlio della perdizione. Ma quelle cose dovevano essere adempiute, vedete? La parola deve essere adempiuta, tutta, tramite simboli e ombre. Oh, mai potremmo stare su questo per ore. Fratello Branham, quando hai dato il messaggio sulle 70 settimane della Chiesa, 70 settimane, scusatemi, di Daniele, credo tu abbia menzionato che l'intera ultima settimana o gli ultimi sette anni inizieranno quando la sposa sarà portata nel rapimento. No, l'hai capito male, vedete? Non le intere sette settimane, la settimana iniziò quando Gesù venne sulla terra. Egli disse, il Messia, il principe verrà e profetizzerà e a metà delle sette settimane egli sarà reciso. E Gesù predicò esattamente tre anni e mezzo, che sono metà delle 70 settimane, i sette giorni, settimana, giorni della settimana, vedete? E rimangono tre anni e mezzo. Ora, quando Mosè ed Elia verranno sulla terra, che è Apocalisse e Zaccaria, fratello Coomer, la tua domanda è quella della sorella Coomer, era uguale. Ora, quando Zaccaria 4 e Apocalisse 11, quei due ulivi e così via, che sono Mosè ed Elia, quando verranno sulla terra, profetizzeranno 1264 giorni. Che cos'è? Esattamente tre anni e mezzo. Quello era esattamente la stessa cosa. Non, vedete, chiunque sia questa cara persona, molto, molto bello, scritto su carta, con intestazione religiosa, i titoli qui e altro, ed è molto bella, ed è una domanda molto buona, ma vedete, semplicemente non l'hai capito quello che ho detto. Non ho mai creduto che le intere 70 settimane sarebbero state qui. Il Messia viene reciso. Quanti ricordano ciò nella predicazione quassù? Certamente, vedete, sette settimane. Da allora sembra che i primi tre anni e mezzo siano stati adempiuti durante il ministero, ebbene, qui l'hai capito bene, di Gesù, ma l'espressione metà delle settimane sembra applicarsi solo all'anticristo che spezza il suo patto con il... No, l'anticristo spezza il suo patto alla fine dei tre anni e mezzo, vedete? Come ho compreso nel nastro su Daniele, le prime 69 settimane finirono quando Gesù entrò cavalcando a Gerusalemme nel 30 dopo Cristo. Quindi quei tre anni e mezzo del suo ministero sarebbero inclusi nelle 69 settimane. E le intere ultime settimane e l'intera ultima settimana o i sette anni dovrebbero ancora essere adempiuti e inizieranno al rapimento. Per favore, chiarisci questo per me. Sai, fratello, sorella, chiunque sia che ha chiesto questa domanda, molto buona, vedete, ma credo che tu sia stato un po' confuso su quello che ho detto, vedi? Ora, quando Gesù entrò a Gerusalemme, questo è esattamente giusto, quella era la fine di, vedete, egli andò dritto da là e fu crocifisso, vedete? Ed egli profetizzò metà delle 70 settimane, che sono tre e mezzo. Ora, egli fu reciso e la sua anima fu resa sacrificio. Ed ora, allora sarebbe venuto in questi ultimi giorni, ci sono ancora tre anni e mezzo promessi ai giudei. E durante questo periodo c'era l'adunamento dei santi per il rapimento, la Chiesa. Ora, non esaminerò tutte queste, fratello, sorella. Spiegheresti Prima Corinzi, capitolo 7, versetto 1 e 9. Prendilo, fratello Neville, Prima Corinzi, capitolo 7, versetto 1. Ora, ed ogni vero credente compirà le opere che disse Gesù, come dichiarato in San Giovanni 14, 12, non esattamente? No. Guarire i malati, scacciare diavoli, risorgere i morti? Non penso che quello sia in San Giovanni 14, ma va bene, è Marco 16. Oppure sono, questo deve essere solo Elia? Il credente deve fare tutto quello di questo, fare veramente che crede davvero? E se è davvero un vero credente, risorgerà i morti e farà grandi miracoli? Ora, quello è fra i credenti, vedete? Ogni uomo non deve avere quei doni e non significa che lo farà solo una persona. Ci saranno gruppi di persone. Come, per esempio, se avessimo una ragazzina qui in chiesa, o un ragazzino, o qualcuno che amiamo molto, e la vita uscisse da loro, l'intera chiesa si riunirebbe e inizierebbero a pregare e digiunare. Signore, abbi misericordia di quel bambino, vedete? Dio lo risorgerebbe. Quanti hanno mai letto i padri di Nicea e altri? Sapete, ecco come facevano nella prima chiesa. Si riunivano tutti insieme, sapete, e a volte risorgevano anche il loro pastore e diversi altri, se Dio vedeva propizio farlo, ma lo facevano. Se la Chiesa è salvata, anche se non va nel rapimento, come credo tu abbia insegnato, deve attraversare la tribolazione per la purificazione. Ma che ne è di quelli che sono morti? Come saranno purificati? Bene, coloro che hanno quello, la sposa non ha bisogno di purificazione, lei è già purificata, e coloro che sono morti in passato, questi che sono passati, vedete, non hanno mai ricevuto la luce che queste chiese quassù hanno ricevuto, hanno vissuto sotto la loro giustificazione, santificazione, così via, in quel modo, hanno vissuto per la luce che avevano, forse in un modo che hanno sofferto e qualsiasi cosa hanno affrontato nella loro persecuzione. Ma ora, in questo tempo di rapimento, così, vedete, dovrà arrivare un tempo ora in cui questa sposa farà, che rigetta la parte del capo della sposa, dovrà soffrire per il suo rigetto, perché il Vangelo non è stato reso chiaro per loro là, in passato, come reso chiaro a voi oggi, vedete? Voi lo vedete così chiaro. Avete già avuto tutti quegli anni ed esempi, i suggelli aperti, l'epoca della Chiesa spiegata, è tutto così, è proprio così chiaro che non potete mancarlo, vedete? E poi, se lo rigettate completamente, c'è solo una cosa da fare, soffrire per ciò. L'hai preso, fratello Nevi? A cosa si riferisce? Io solo. Ora farei meglio ad andare, ora, perché si sta facendo tardi, vedete, sono 7, 9, vediamo. Ma se non si contengono, si sposino, perciò che meglio è maritarsi che ardere. Bene, quello è solo vivere in modo indecente. Invece di un uomo, un ragazzo, ragazza o qualcos'altro, quando vanno insieme e sanno che dovrebbero essere sposati, vadano avanti e si sposino. Penso che voi comprendete cosa intendo, non è vero? Vedete, non vivete a questo punto solo una meschina vita sudicia, perché non è giusto, vedete? Quella in un senso è tua sorella, se sei un cristiano. Ora, se è il mondo, cane mangia cane, ma questa ragazza con cui stai andando è anche tua sorella, sarà la madre dei tuoi figli che verranno. Non vivere una meschina vita sudicia verso lei. Mostra che sei un vero gentiluomo cristiano. Vivi come dovrebbe vivere un gentiluomo cristiano, vedete? E trattala come tua sorella. E quando vi sposerete, trattala ancora in quel modo. Potrei rispondere a questa proprio ora. Non credo nel vivere in modo immorale fra le persone pentecostali, la gente della santità, anche se sono sposati. Non credo in ciò, no signore. Alcuna di questa roba sudicia che è così orribile. A volte entro qui in queste, non stamattina, ora no, non sto dicendo quello, ma intendo a volte in cui esco in California e diversi luoghi così. Là fuori incontro ministri dove nel discernimento mi sentirei di mettermeli sulle ginocchia e dar loro una piccola stimolazione protoplasmatica del Vangelo. Sì, signore, mai vedere un uomo che cercasse di prendere la sua cara moglie è sudicio, immorale, quello è un... Comprendete cosa intendo? Penso che vi dovreste vergognare di voi stessi quali uomini di Dio, siate proprio un marito, siate un tesoro, rispettatela come l'avete sempre rispettata, non prestate alcuna attenzione a queste libri sexy o queste assurdità in questi libri sexy e le cose di cui leggete tutta questa roba e tutto in quel modo, toglietevi dalla testa quella roba sudicia. La Bibbia disse di non lasciar venire fra voi una conversazione immorale quando professate la santità. Trattate quella cara signora come se fosse il vostro piccolo tesoro. Se ha 60 anni, siatelo proprio lo stesso. Siate quel fidanzato galante. Ricordatelo, siete. Non cercate di provare alcune di queste nuove cose e so che sto parlando e siate proprio un marito, un fratello genuino, un genuino cristiano. So che suona, ma siete miei figli, ho diritto di di dirvi quello che voglio, vedete? Siete miei figli, vivete giustamente. E voi, donne, vivete nel giusto modo verso vostro marito. E voi, mariti, vivete giustamente verso le vostre, verso le vostre mogli. Siate davvero, davvero gentili e rispettate l'un l'altro proprio con e le vostre relazioni di famiglia e così via in quel modo. Fate che sia proprio tanto riverentemente e devotamente e in accordo fra voi tutto come può essere. Non spingete mai a forzate ed essere sudici e volgari. Comprendete, parlate con vostra moglie, se tu hai un'indole e lei un'altra indole, parlane con lei, tu cerca di fare lo stesso verso di lui, sorella, e allo stesso modo comprendetevi l'un l'altro e siate dei veri gentiluomini cristiani e delle vere signore cristiane, e fratello e sorella uno con l'altro. Ricordate sempre, siete figli di Dio e venite da una famiglia reale, siete sangue reale. Non c'è sangue migliore al mondo del vostro, ed è giusto, e un sangue reale si mostra. Ecco cos'è, è reale. Tutti coloro che credono dicano Amen. Sì, Signore, mostrate cosa siete. Sono un figlio di un re, sono il figlio del re, mia moglie è figlia del re. Come tratterei una figlia di quel re? Come tratterebbe lei il figlio di quel re? Vedete cosa intendo? Siate davvero genuini. Ci sarà un movimento dello Spirito Santo, segni e prodigi e miracoli compiuti dalla sposa prima che lei se ne vada, o stiamo solo aspettando la sua apparizione? Dovrò concludere su questo, immagino, perché ne ho proprio troppe qui da prendere e si sta facendo davvero tardi. Ora, sono 20 minuti all'una e ne ho qui circa forse 30 o 40 di esse, forse. Risponderò questa al meglio per il tempo che ho. Io prenderò solo i prossimi 3 minuti. Prenderò queste quando potrò, vedete. Non so quando potrò prenderle. Farò il meglio possibile. Vi piacciono? Ciò aiuta anche me. Vedete, venire qui e prenderle così persino prima di guardarle, vedete, si trovano delle cose a cui non si può rispondere e io speravo che avrei preso, so che qui dentro ce n'è una in merito alla progenie del serpente, volevo così tanto arrivarci, volevo spiegarla, vedete, ma immagino di averla proprio mancata, quindi dovrò proprio, forse il Signore non vuole che sia fatto in quel modo, ma era sulla progenie del serpente. A meno che qualcuno su quel nastro inizi a dire bene, l'ha fatto, l'ha tralasciato, quanti sopporteranno ancora 2 minuti per essa? Eh? Bene, ora aspettate, lasciatemi prendere prima questa, vediamo, la farà, no, questa domanda qui è questa, ci saranno dei miracoli compiuti dalla sposa? Sì, Signore, vengono compiuti proprio ora? È giusto, vedete? Ma non cercate qualcosa così grande o aprire i cieli e chiudere i cieli, non far piovere. Quello ora va dai giudei, ora, vedete? Quello non attiene affatto a questo. Quelli sono Mosè ed Elia per i giudei, non affatto per questa chiesa. Leggete i primi 3 capitoli di Apocalisse, lì comprenderete quello che è la Chiesa. Questo è tutto per la Chiesa. E quando lei tornerà con la sposa, quando lei tornerà, leggete, se volete sapere in merito alla Chiesa cosa si riferisce ad essa, leggete Apocalisse i primi 3 capitoli e poi andate oltre al 19° capitolo e iniziate a leggere da lì. Allora troverete la sposa, il resto di ciò lì è per i giudei. Ora, per la progenie del serpente, non riesco a trovarla qui dentro perché, vedete, ce n'è proprio un grande mucchio, ma la persona ha detto, se il serpente, se la progenie del serpente, vedete, la donna, lei ottenne un figlio dal Signore, lei disse così. Ebbene, credo domenica scorsa ho spiegato come l'abbia ottenuto dal Signore. Se l'avesse per caso ottenuto, lei l'ha ottenuto dal Signore, vedete? Perché dovette venire dal Signore, perché la legge di Dio ha essa obbedirà a Dio, esattamente. Egli ordinò che il sole splendesse e il sole splende. Ordina che la pioggia cada sul giusto e l'ingiusto? Accade. E i semi piantati in qualsiasi campo, che siano buoni o malvagi, sorgeranno. Sono un seme. E se un seme viene piantato, senza riguardo, è l'unico modo in cui questo serpente poteva piantare quel seme, egli era l'unico animale simile all'essere umano. Perché nell'evoluzione dell'umanità, quando l'uomo, Dio, soffiò sulla terra, ed egli iniziò a far sorgere uccelli, e dagli uccelli egli arrivò a cose diverse, poi scimpanzé, e dallo scimpanzé al serpente. Ora, egli mutò quel serpente in modo tale, quello doveva essere fatto, affinché confondesse questa generazione che sta cercando di trovare un osso che assomiglia a qualche genere di animale che era in parte uomo e in parte animale, per dire che è da dove l'uomo l'hanno perso dallo scimpanzé, solo che lo scimpanzé non ha intelligenza. Lo scimpanzé non ha un'anima, non può pensare, lui ha solo, lui può solo un rumore, lui può un cavallo, giù, o qualcosa di simile, un cane, vieni qui, Fido, fai un numero, salta oltre, e porre blocchi e cose del genere, fanno quello per emozione, sentendo, e cose del genere, un'azione, ma pensare e comprendere? Non possono, non sanno di essere nudi, non riconoscono il maschio e la femmina, la differenza, così, non hanno di tali simili leggi. Vedete, non possono farlo, l'essere umano è l'unico. E quello vicino all'essere umano era il serpente. La Bibbia disse che era il più astuto delle bestie del campo, più intelligente. Lui aveva quasi un'anima, aveva spazio per un'anima, ma che cosa fece? Si svendette a Satana per ingannare Dio, cercare di farlo. Quanti lo comprendono ora fin qui? Satana, il serpente, aveva quasi un'anima. Dio sapeva che avrebbero cercato quelle ossa e non c'è un solo osso in un serpente che assomiglia all'uomo. Quella è la sua maledizione. Lui stava in piedi proprio come un uomo. Notate? Allora quel seme che era la cosa vicina al seme umano, Satana stesso, lo spirito, sapeva che era l'unico seme che avrebbe messo incinta la donna, perché lo scimpanzé non lo avrebbe fatto. L'hanno mescolato e tutto il resto non si mescolerà, ma lui sapeva che il germe di vita che c'era nello scimpanzé non sarebbe entrato nel campo dell'ovulo della donna, ma sapeva che il seme del serpente lo avrebbe fatto, quindi si occupò del serpente. E Adamo non aveva mai saputo che questo atto poteva essere fatto, vedete? Lei fu creata femmina, certamente ci sarebbe arrivata più tardi, ma vedete la sovranità di Dio nel mostrarsi come salvatore e così via, come l'ho spiegato molte volte. Ma Satana sapeva questo, perché venne da lei nella forma di questo serpente che era la bestia, e una bestia, e venne da lei, e lei fu messa incinta prima da Satana. E se noterete, furono compiuti solo due atti e nacquero tre figli. Investigate la scrittura. Lei partorì dei gemelli. Uno di essi era la progenie del serpente, l'altro era Abele. Lei indusse suo marito e disse, vedete, allora mostrò a suo marito di cosa si trattava. E allora anche lui visse con lei e lei diede alla nascita a questo figlio. E voglio che voi, per mostrare che lei fu messa incinta di gemelli da due diversi, lei era una, quella era una donna vergine. Sono forti, come osservate qui, Abramo sposò la sua stessa sorella. Ebbene, se un uomo oggi sposasse sua sorella, i suoi figli sarebbero degli idioti, vedete? Ma l'umano è qui, Giacobbe, oppure Isacco sposò Rebecca, che era la sua stessa cugina di sangue, in quello, relazione di sangue, vedete? La figlia del fratello di Abramo. Notate ora su questo, vedete, c'è la razza umana era così forte. Ora, se notate, sono sempre stati dei gemelli, tutte le volte c'era Caino e Abele erano gemelli, e Esau e Giacobbe erano gemelli. Gesù e Giuda vennero dalla stessa tribù e nella stessa chiesa. E anche lo Spirito Santo e l'Anticristo devono essere gemelli, così simile da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. L'avete afferrato? Bene, ora per dimostrare questo voglio che prendiate qui Giuda, il credo sia il 17° versetto, il 14° versetto di Giuda, e disse, ora notate questo, ora terminerò, notate, per concludere la faccenda e sistemare le cose in primo luogo, egli disse, metterò inimicizia fra la tua progenie e la progenie del serpente, vedete? Ora, lei non ha una progenie, quindi il modo in cui ottenne questa progenie era la progenie di Satana. Caino era figlio di Satana. Lei non aveva progenie, quindi la ricevette tramite rapporto sessuale. E quando lo fece, gli fu data dal nemico di Dio. E allora quando Dio le diede una progenie, ciò non ebbe affatto nessun sesso in ciò. Lo afferrate? La serva e suo figlio furono scacciati perché non saranno eredi con la libera e suo figlio. E notate, allora le fu data una progenie che era Cristo, neppure il suo ovulo. Ora, il protestante vuole credere che fosse emoglobina nata da vergine, che era il sangue di Dio creato, dove il germe si depositò, ma disse che era il suo ovulo. No, signore! L'ovulo non può scendere attraverso quel canale senza che ci sia una sensazione. Allora mettete Dio con uno spirito ad avere un rapporto sessuale con una donna. Come può avvenire? È stata del tutto una materia creata da Dio, sia l'ovulo che il germe. Ed egli era il figlio di Dio, non il figlio di Maria, perché non la chiamò mai madre. Donna la chiamò mai madre. Madre, lei non era sua madre, era il figlio di Dio e Dio è uno. Lo afferrate? Ora, un'altra cosa per dimostrare questo e stabilirlo fermamente. Se qualcuno mai discutesse con voi, tornate qui nel libro di Giuda. Penso sia il 17° versetto, il 14° o il 17° versetto. Disse, ora Enoch, volete che lo legga? Avete abbastanza tempo? Lasciate, e poi prenderò. Allora saprò perché il nastro qui prosegue. Noi potremmo confonderci in questo ora. Fatemi vedere se questo è un 14° versetto. A tali ancora profetizzò Enoch, settimo da Adamo, dicendo, ecco, il Signore è venuto con le sue sante migliaia. Ora, tornate al quinto capitolo, penso sia di Genesi, e poi andate anche nel libro di Luca. Vorrei poterlo trovare, l'ho annotato tutto qui, se potessi trovarlo qui, e lo troverete nelle genealogie. Da nessuna parte nella Bibbia, se Enoch è il settimo da Adamo, la Bibbia disse Adamo e poi suo figlio Seth, perché Caino non era progenie di Adamo. Disse che Adamo generò Seth e Seth generò Jared. Jared generò giù fino ad Enoch. Ed Enoch fu il settimo da Adamo. Da nessuna parte dice mai che Caino fosse considerato essere qualcosa nelle genealogie di Dio. Ora guardate soltanto e troverete se così o meno, investigatelo. E Luca viene e lo elenca proprio di nuovo e lo stabilisce da Adamo. Mai una volta Caino viene menzionato nell'intera cosa. E se Enoch, vedete, era il settimo da Adamo, dove era entrato Caino? Perché la Bibbia lo disse nelle genealogie che Adamo generò suo figlio Seth, e Seth generò Jared, e Jared generò tal dei tali di seguito, e non una volta Caino fu mai menzionato. Allora non poteva essere il figlio di Adamo, quindi doveva essere il figlio del serpente, e non poteva essere un figlio senza rapporto. Amen. Se non lo era nato da vergine, allora sarebbe stato un figlio di Dio. Voglio che una volta ne escano da questo. Ora, lo stesso Dio che ha rivelato questo è lo stesso Dio che mi ha parlato in merito al vostro matrimonio e divorzio. Quando egli dice quelle cose, fratello mio, sorella, sono vostro fratello, un uomo, ma quando egli dice dice quello e quello colpisce qui dentro, non posso spiegarvelo, non c'è bisogno che io provi a farlo, perché non potrei, ma mai una volta è stato errato. Sebbene non potevo capirlo del tutto io stesso, non potevo capirlo, ma mi afferro soltanto adesso, e poi egli inizia a rivelarlo, allora io proprio, ciò proprio mi sbalordisce, era proprio lì, non l'avevo capito, la vostra istruzione viene sorpassata, e la vostra ragione viene sorpassata, e tutto il resto, così è stato sorpassato Caino. Ora, se avessimo tempo per tornare indietro qui, in Genesi, e iniziassimo a leggere, vediamo se posso solo prenderlo e trovarlo qui dietro. Non so per certo se posso meno. Signora Wood, ricordi dove te lo stavo mostrando l'altro giorno? Proprio quale? Era il quinto capitolo? Il quinto? Bene. Questa è la descrizione delle generazioni di Adamo nei giorni che Dio creò l'uomo. Lo creò alla sua somiglianza. Egli li creò, maschio e femmina, e li benedisse e pose loro nome uomo nel giorno che furono creati. Ora Adamo, essendo vissuto 130 anni, generò figli e generò un figliuolo alla sua somiglianza e secondo la sua stessa immagine, ed egli gli pose nome Caino. Come lo chiamò? Dov'è quel primogenito che allora aveva il diritto di primogenitura? Mai neanche menzionato. Set era suo figlio. Ora, veniamo qui di nuovo e troviamo dove disse e fu dato un figlio ad Eva perché Caino uccise Abele. Ora, notate, mentre proseguiamo, Adamo e giorni creò... Ora, Adamo, essendo vissuto 130 anni, e generò un figlio alla sua somiglianza, secondo la sua immagine, e gli pose nome Set. E il tempo che visse Adamo dopo che generato Set fu 800 anni e generò figliuole e figliuole. Così tutto il tempo che visse Adamo fu 930 anni, poi morì. E Set, essendo vissuto un 105 anni, generò Enos. E avanti giù finché va avanti, ed egli è il settimo. Enoch è il settimo da Adamo. Ora non ricordo proprio dove Luca ce l'hai annotato anche tu, signora Wood. Lei ed io le stavo mostrando l'altro giorno in... Cosa dici? Credo tu abbia ragione, sorella Wood. L'abbiamo annotato là nel suo libro dove eravamo, la sua Bibbia, dove stavo mostrando. Eccolo. Sì, le genealogie. Bene. Ora, se noteremo qui, nel terzo capitolo di Luca, troviamo la stessa cosa. I cui figli, e così via, e Noè, che erano di Lamech, che era figlio di Matusela, che era figlio di Enoch, che era figlio di Jared, che era figlio di Maleleel, che era figlio di Cainan, che era figlio di Enos, che era figlio di Set, che era figlio di Adamo, che era figlio di Dio. Da dove era venuto Caino? Dove si trova Caino il primogenito? Il suo diritto di primogenitura? Da dove venne? Era la progenie di Satana e non di Dio. Non era neanche di Adamo perché il nome del figlio di Adamo era Set. Caino, la progenie del serpente, uccise il suo primo figlio che era un simbolo e raffigurazione del serpente che uccide anche l'altro figlio, Gesù. E Set prese il suo posto nelle genealogie, che significa la resurrezione in cui le genealogie di Dio sarebbero state del tutto adempiute. Voglio vedere qualcuno che lo presenti lì ora e dica che non è progenie del serpente. Non fu riconosciuto nelle genealogie di Dio o neppure nelle genealogie della razza umana, le genealogie di Adamo, qualsiasi degli altri. È giusto? Quanti lo credono dicano Amen. Certo, lui non lo era. Era la progenie del serpente e non progenie di Adamo. Lei disse che era figlio di Adamo? Non era figlio di Adamo. Lei disse, l'ho ricevuto da Dio e dovette farlo. Era un seme? Era un seme, ma era il seme del serpente, vedete? Ed egli dovette tornare da una vergine allora in modo da chiarire quell'atto sessuale che era stato fatto. Adamo fu posto qui, sulla terra, ma egli non aveva mai scoperto che doveva essere un padre. Comprendete cosa intendo? Satana, sapendo questo, arrivò da Eva prima che ci arrivasse Adamo. Ed ecco dove si trova l'intera cosa oggi. E, fratello, ecco quello che rende un tale impaccio matrimonio e divorzio e tutto il resto come è oggi. È talmente patetico, vedete? Ma Dio ha fatto una via per la quale siamo grati. Lo amate? Non egli meraviglioso? Ora, è giusta la progenie del serpente? Pensavo che forse qualcuno sul nastro potrebbe pensare che avessi timore di affrontarlo, vedete? Quindi dicono, ebbene, lui l'ha tralasciata due volte, ha proprio timore di prenderla. Non lo siamo. Finché è coinvolto il Signore, allora va bene. Sapete cosa? Come ho detto, quell'aquila, quella volta che osservavo percependo le sue ali, sapete, pensavo, non hai timore di me? Avevo il mio fucile posto là fuori. Dissi, potrei spararti? Sapeva che non potevo sparargli. Ero troppo lontano da quel fucile. Dissi, hai paura? Fece proprio roteare i suoi grandi occhi e mi guardò, un piccolo scoiattolo posto là che faceva cia 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 cia, ti farò a pezzi, ti farò a pezzi. Non prestava attenzione a quello scoiattolo, ma si stancò di ascoltarlo, quindi dopo un po' fece solo un unico grande battito, uscì così e proprio dispose le sue ali e sapeva come manovrare quelle ali, proprio volare dritto fuori dalla vista, vedete? La vidi proprio diventare una cosa piccolissima, così. Appena un piccolo puntino. Fratello Fred, credo di averti mostrato, ho individuato là dietro il fratello Fred, ora, quando ha gridato Amen, poco fa. Io credo di averti mostrato quel punto lassù dove è avvenuto, e al fratello Wood, ovunque tu sia, molto in alto sui monti lassù, vidi quell'aquila, egli fu forzato a scendere in quella tormenta, e io mi trovavo dietro quest'albero. Ero a caccia di alci, e anche un po' dopo, ed era in ottobre, e la neve, altro. Questo fratello qui era lassù con noi lo scorso autunno. Il fratello John e loro, proprio in cima al Coral Peak, dove ci trovavamo. Rimasi là e rimasi dietro quest'albero. Nevicava un po' e pioveva un po' e stavo proprio là. Quell'aquila stava là e fu obbligata a terra. Volò là sopra, grande, una creatura dall'aspetto mostruoso, una grande aquila bruna. Si posò lassù e si guardò attorno. Pensai, ebbene, io stavo avendo un momento ottimo. Gridavo, lode al Signore, alleluia! Andavo attorno e attorno e attorno al cespuglio gridando così. Guardai laggiù, potevo sentire quel vecchio coyote che ululava. Sapete come iniziano a ululare? L'anno scorso laggiù, quando appena prima che iniziasse a piovere, iniziano a ululare. Era un piccolo lupo, sapete. Mi piace proprio ascoltarli. Allora potevo sentire l'alce da questa parte, il richiamo è lontano da questa parte, la compagna gli rispondeva, la settimana dopo la prossima le caccerò se piace al Signore. Quindi poi sentendo quello là, è proprio così devoto essere lassù, io proprio quella è la mia cattedrale lassù dove parlo con lui e poi scendo qui e parlo a voi, vedete? E lassù, è così meraviglioso proprio a rilassarsi, proprio stare là, pensavo, oh Dio, guardai, allora la pioggia venne e i sempreverdi erano ghiacciati e un arcobaleno si allungò così da sopra Coral Peak proprio fino al monte Shep, in quella direzione, attraverso quella direzione, pensai, oh Dio, guardala. Pensai, eccoti, Alfa e Omega, il principio alla fine, ecco lo scendere ed ecco qui, là, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, le sette epoche della Chiesa, i sette candelabri d'oro, eccoti, Dio, quanto sei meraviglioso. E stavo proprio gridando, misi giù il mio fucile, andai attorno all'albero gridando, gloria a Dio, lode al Signore, attorni attorno all'albero, così, stavo proprio avendo un gran momento lassù, da solo, solo il Signore Dio, sapete? E dopo un po' quell'aquila venne fuori da quel mucchio di cespugli e mi guardò proprio, pensai, ebbene, non ti piace? Dissi, vecchia mia, sto adorando lo stesso Dio che ti ha creato. Vedete, sbatté soltanto i suoi grandi occhi grigi e si voltò a guardarmi e io gridavo così. Un piccolo vecchio scoiattolo rosso, chiunque caccia sui monti, lui, è il poliziotto dei boschi. E saltò lassù un individuo piccolo, non abbastanza grande per fare qualcosa, ma oh, che rumore! E saltò lassù, saltando su e giù, sapete? Proprio continuando in quel modo. E quell'aquila lo osservava, guardava me, pensavo, mai, Signore, ebbene, perché mi fermeresti su qualcosa del genere, vedete? Dissi, perché, sai, ti stavo adorando, vuoi che veda qualcosa in quell'aquila? Dissi, la osserverò attentamente, o è lo scoiattolo rosso? Rimasi là e li osservai, pensai, la osserverò attentamente solo per poco. Dissi una cosa, ho notato di lei, non ha paura, mi piace quello, senza paura. Rimase là quel grandissimo uccello, dissi, sai una cosa? Il mio fucile era posto contro un albero, dissi, sai che potrei spararti? Sapeva che non era così, sapeva una cosa, non l'avrei fatto, lo ammiravo troppo, vedete, eccola, stare là, per niente intimorita. E pensai, potrei spararti? Ora la vedevo, si voltava a guardarmi così e continuava a muovere le sue ali, sapete, arretrava, sapete come fanno così? Le loro ali, sapete, grandissime ali lunghe, circa così, sapete, ed era una grande creatura, era posta là e la guardavo. Quello è stato molto prima che sapessi queste cose, questo è stato anni e anni fa, forse 20 anni fa, e la osservavo, dopo un po' la vidi, pensai, cos'è lei? Cos'è lei? Lei non ha paura, quindi ammiro questo. Ma cosa c'è di così devoto in quella vecchia aquila? Nel vedere quel grande grosso naso ad uncino che usciva così e quei grandi occhi, pensai, ragazzi, è un vero uccello. Ora nessuno, un falco, se cercasse di seguirla, si disintegrerebbe. Non c'è niente che possa seguirla. No, no, servirebbe un aereo per farlo. Sì, signore, nessun uccello può seguirla, quindi va così in alto. E poi, agli occhi, è in grado di vedere anche giù, sul terreno. Dopo essere stato lassù, vede molto lontano. Vedete, Jehovah, paragonò i suoi profeti ad aquile, vedete. Egli li elevava così. Dovevano essere fatti in modo speciale, vediamo, predestinati, nati per quello scopo, vedete, essere elevati in quel modo. E allora voi a cosa vi serve andare lassù se non siete in grado di vedere dove siete, vedete? A cosa serve salire lassù se non sapete quello che state facendo, vedete? Vedete? A cosa serve saltare su e giù, gridare, parlare in lingue, se non sapete di cosa si tratta, vedete? Vedete? Dovete comprendere mentre siete là, vedete? Quindi allora la osservai, sapete, mentre si muoveva là attorno, mantenni, io proprio la ammiravo. Era un uccello così bello e tuttavia probabilmente avrebbe mangiato della carne del mio cervo e altro che sono. La osservavo e dopo un po' pensai, sai cosa lei? Dopo un po' si stancò. Non penso che si stancò di guardare me, ma penso che si stancò di ascoltare quel piccolo scoiattolo posto là. Sapete, ne abbiamo così tanti nel campo oggi, sapete? Vedete, i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è una tale cosa come la guarigione divina. Non ci sono più queste cose. Vedete, il piccolo vecchio scoiattolo legato alla terra che è posto su quel ceppo deve appartenere a questo. Siamo il, vedete, posto là che proprio ciarla del continuo. Oh, vibrava, si scuoteva tanto. Lei si stancò di ascoltarlo e fece solo un magnifico grande salto. E proprio scosse quel ramo dove si trovava così. Il ramo fu scosso così e uscì velocemente. Vedete, sbatté le ali e proprio se ne andò attraverso quella pineta là. E quando lo fece, la notai, vedete, non aveva timore, perché poteva sentire la presenza delle sue ali date da Dio. Sapeva che quelle ali l'avrebbero portata via da qualsiasi tipo di pericolo. Vedete? E quindi, ecco come vogliamo sentirci. Questa è la parola, e colui che ha scritto la parola rappresenta le mie ali. Non ho timore della parola, essa vi porterà proprio attraverso ogni tipo di problema che ci sia. È una spada che si farà breccia proprio attraverso. Non preoccupatevi mai di ciò, vedete? Allora lo notai, non sbatté, lui solo posizionò le sue ali, vedete? E quello, ogni volta che il vento arrivava, semplicemente si alzava, saliva sempre più in alto. Rimasi là e incrociai le braccia e la guardai finché non fu altro che solo un puntino che potevo appena vedere. E pensai, Dio, eccolo, non è correre ad unirsi a questo, è correre ad unirsi a quello e fare questo, quello o l'altro, è semplicemente disporre le proprie ali, vedete? Sapendo come disporre le proprie ali di fede nella parola di Dio e volare via da tutta questa assurdità di chiacchierare qui e chiacchierare là. Sì, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Ora ho circa 20 di voi di nuovo oggi pomeriggio. Ora, voi che siete in, che sono nei colloqui per oggi pomeriggio, bene, incontratevi con Billy, perché penso che inizierà giusto un po' prima, affinché io li faccia entrare tutti. Se posso, voglio ricevere ognuno di quelli che sarà possibile ricevere. E ho fatto questo, non perché Billy non sa questo, vedete, ma la mia mente era così avvolta là dentro, dopo circa 20 visioni stamattina, vedete, che essa, o quante mai fossero, porta proprio in un certo modo in un... Billy ha detto, perché non esci e prendi un piccolo... Rilassati, esci e rispondi ad alcune di quelle domande là. E ho detto, il fratello Neville ha il suo messaggio. Disse, andrò a dirglielo io. Fece il giro, il fratello Neville disse, vieni. Così allora mi alzai e uscii qui. E alcuni di loro stanno aspettando oggi pomeriggio. Mi dispiace avervi tenuti qui fino a l'una, ma sarò... Immagino che dovrò partire dopo domani, quindi... per tornare di nuovo in Arizona. Ricordate, se piace al Signore, la prossima volta che tornerò voglio predicare su a voi in merito, mostrarvi nella Scrittura la correttezza di matrimonio e divorzio. Questo ed ora, e poi lasciatelo solo, disponetelo proprio nel modo in cui è. Allora lo vedrete da allora in poi. Quindi, fino a quel momento, state di buon cuore. Il Signore vi benedica molto riccamente. Possiamo stare in piedi? Lode al Signore. Io l'amo. Io l'amo. E voi? Perché per primo mi amo. E acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. Lo amate? Ora stringiamo le mani uno all'altro mentre lo cantiamo ancora. Io l'amo. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. Oh, Non è meraviglioso? Oh, my. Billy voleva che annunciassi che dopo la benedizione ha da dire qualcosa a voi, qui che volete quei colloqui privati, vedete? Vuole incontrarvi proprio fra pochi minuti, ma proprio ora sento solo un momento di adorazione. Questa è, non amate adorare Lui nello Spirito? E acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. Oh, non è meraviglioso? Oh, io lo amo. Nel mio cuore lo amo, se conosco il mio cuore. Credo che anche voi lo amiate. Quindi insieme siamo suoi figli. Ci amiamo l'un l'altro. Ora, non posso amare lui senza amare voi. E se dico di amare lui e non amo voi, la Bibbia dice che sono un bugiardo. Vedete, e se io, se vorreste amare me oppure amare la mia famiglia, la scelta fosse quale delle due vorrei che voi amaste, amare me oppure amare la mia famiglia? Amare la mia famiglia. Preferirei che amaste Billy, Paul, piuttosto che amare me. Se si arrivasse a quel tipo di confronto diretto, preferirei faceste questo. Voglio che mi ascoltiate, perché Billy non è un ministro, ma voglio che ascoltiate me, quello che vi dico. Ma quando, se volete amare qualcuno, amarlo davvero, dite, voglio amare te o Billy. Amate Billy, vedete? Dio si sente allo stesso modo in merito a noi. E non possiamo, allora so che non potete amare Billy senza amare me, perché lui è parte di me, vedete? Quindi non posso amare Dio senza amare voi, perché siete parte di Dio e ci amiamo l'un l'altro. Oh, penso che sia così meraviglioso. Non pensate che i cantici sono qualcosa di bello. Dopo aver preso queste, risposto a queste cose, dove ci mette sotto pressione? Oh, così reale. Io l'amo. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. O verranno dall'est e